NVR Live presenta
Windows Night on NV Radio.
Una serata tutta dedicata al sistema operativo di casa Microsoft, con l'inevitabile focus incentrato sull'accessibilità.
Punti di forza, criticità, cosa funziona e cosa no.
NV Radio. Stay with us.
Buonasera a tutti, 21:35 minuti primi, la diretta di NVR. Rieccoci numerosissimi come sempre e ci ritroviamo a distanza di una settimana per una nuova diretta, sempre incentrata su quelli che sono un po' i temi della nostra piccola realtà, della nostra radiolina, che però vi vede sempre numerosi e sempre attenti a quelli che sono le nostre, diciamo così, le scelte e le nostre i nostri eventi. Io sono Weiner, una buona serata. Questa sera si parlerà di Windows 10, ma perché si parlerà di Windows 10? Perché comunque prossima settimana uscirà un aggiornamento molto importante per quel che riguarda Windows 10 e soprattutto perché comunque è anche giusto parlare di un sistema operativo che, se da una parte sta crescendo anche da un punto di vista dell'accessibilità, dall'altra si è vista la comunicazione ufficiale che insomma Windows 10 ha letteralmente staccato la spina per quel che riguarda i dispositivi mobili, ma avremo modo e maniera di parlarne. Questa sera vediamo subito di fare l'appello perché comunque diciamo che i primi cambi di temperatura hanno mietuto le loro vittime, quindi vediamo se con un po' di aspirina, antibiotici e quant'altro abbiamo tutto lo staff presente. Subito Cristina Luciani, ci sei? Pronto Cristina?
Più o meno, buonasera a tutti.
Ecco, questo più o meno è sintomatico.
È indicativo. Insomma.
Elena,
ci sono.
Elena Brescacin, pronti? Vediamo se c'è.
Ci sono.
Eccola.
Un po' sconnessa, ma ci sono.
Ecco, vabbè, questo è un problema sinaptico, ma non c'entrano le aspirine. L'uomo codice, The Coder Man, Vinx Rumano, pronto Vinx?
Buonasera a tutti.
Voce brillante e scattante, la giovane età si sente, insomma, tu stai bene, vero?
Sì, per adesso sì.
Ecco, tiene botta. Ed eccolo qua, uno dei nostri uomini sul pezzo per quel che riguarda Windows 10. Simone Dalmaso, tu la salute ti porta?
Pronti, sono qua. Anch'io immune da ogni batterio.
Eccolo, l'uomo flamico del gambero non può essere che così. E poi, last but not least, il nostro uomo ovunque. Cioè, si parla di Android, lui c'è. Si parla di iOS, lui c'è. Si parla di macOS, lui c'è. Si parla di Windows 10, lui c'è. Come fa lo sa solo lui, però il raffreddore l'ha colpito. Alessio Lenzi, uomo ovunque, pronti?
Buonasera a tutti. Ci sono, in qualche modo ci sono. Abbastanza, dai.
Tappatino.
Però, ci provo. Sì, ci proviamo.
Ecco,
ci
poi proviamo. Tu, un giorno o l'altro ci spiegherai questo tuo segreto, tu, il dono dell'ubiquità, sei su tutti, su tutto, tutto ciò che è informatica, lui c'è. Lo conosco da ormai quasi 30 anni, non ho mai capito come fa e non me l'ha mai voluto dire. Questa è un'altra storia. Quindi noi ci siamo tutti, anche voi ci siete, vediamo il contatore degli ascoltatori che sale, quindi questo non può fare altro che farci sapere, che farci piacere, un po' bollito anch'io lo sono, ma abbiate pazienza. Quindi cominciamo subito a fare qualche chiacchiera introduttiva. Alessio, nuovo aggiornamento in arrivo per Windows 10 e dall'altra parte Windows Mobile che lascia il campo alla concorrenza.
Sì, questo da una parte mi fa piacere del nuovo aggiornamento perché ormai credo che lo sappiate tutti, ma se non lo sapete ve lo diciamo noi. Mediamente Microsoft ha reso Windows 10 come un servizio, quindi fa due grossi aggiornamenti all'anno e questo ci dà un sistema sempre nuovo, sempre fresco e attuale. Dall'altra parte mi spiace molto perché per come è stato concepito Windows 10, sinceramente sui dispositivi mobili ci stava molto bene, ho avuto anche la possibilità di fare qualche prova con uno smartphone che montava Windows 10 e qui credo sia poca lungimiranza di Microsoft. Noi, d'altra parte, la nostra storia con Windows e il mobile è datata da tempo, molti di voi ricorderanno i vari palmarini, QTech, HTC, credo che molti di voi li hanno manovrati e c'era Windows ai tempi in versione Windows mobile, versione 6, versione 5, addirittura c'è chi ha Windows Mobile 2003, insomma, è un peccato. Faranno ancora aggiornamenti di sicurezza, faranno del mantenimento, ma purtroppo è un dato di fatto, Windows Mobile è morto e ci spiace parecchio. Io ci contavo in un terzo competitor, ma secondo me i tempi sono oramai passati per un terzo incomodo. Io credo che nel mobile, ormai purtroppo, iOS e Android la faranno da padrone sempre di più.
Benissimo, a questo punto, allora, avendo ormai recitato il De Profundis per Windows 10 versione mobile, veniamo subito sul pezzo. Insomma, Windows 10 ha comunque fatto passi in avanti per quel che riguarda l'accessibilità, avremo modo e maniera di parlare di screen reader nei prossimi minuti, ma ha fatto anche dei grossi passi in avanti per quel che riguarda l'ipovisione, e oggi proprio per questo vogliamo aprire queste nostre danze legate al mondo Microsoft con il discorso ipovisione. E chi se non lei, che è la nostra massima esperta per quel che riguarda questo campo, poteva introdurre questo argomento? Cristina, ipovisione, Windows 10, lo stato dell'arte, visto che comunque è un argomento sempre molto particolare, perché l'ipovisione varia da soggetto a soggetto ed è sempre un qualcosa di estremamente delicato da trattare, insomma, illuminaci e raccontaci un po' cosa c'è di nuovo e cosa l'utenza si può aspettare installando Windows 10.
Allora, in questo caso, parlando di Windows 10, quello che possiamo dire è che il sistema ci offre già alcune possibilità di ottimizzare la visualizzazione dei nostri schermi, e in questo senso abbiamo visto una considerevole evoluzione rispetto a Windows 7. Il primo fattore di cui desidero parlare riguarda la lente di ingrandimento. Lente di ingrandimento di sistema era già presente in Windows XP e la trovavamo nel menu avvio sotto programmi, accessori, e si chiamava Magnifier. Era però in quel momento un accessorio, per l'appunto, non dico inutilizzabile, ma quasi, perché ingrandiva soltanto una fetta dello schermo, e quindi in realtà per molti ipovedenti era un tipo di visualizzazione non funzionale. È migliorata con Windows 7 perché è comparso l'ingrandimento a schermo intero e altre possibilità di ingrandimento, la visualizzazione ancorata, la visualizzazione a lente, e quindi già con Windows 7, diciamo, è diventato uno strumento più utilizzabile. Con Windows 10, innanzitutto, dove la troviamo? Allora, ricopre importanza in tutta questa questione il pannello di controllo. Il pannello di controllo è raggiungibile dal menu avvio, di cui poi, tranquilli, se ne parlerà più diffusamente. Dal menu avvio di Windows 10, che è un po' particolare, noi troviamo, questo per gli ipovedenti, troviamo accanto al tasto Windows, che lo apre, un campo editazione nel quale possiamo direttamente digitare pannello di controllo. Apparirà una lista di suggerimenti, il primo sarà appunto questo, e quindi noi potremo accedere al pannello di controllo. Una volta qui ci sono due voci che ci interessano, la prima è centro accessibilità e poi la seconda eventualmente è schermo. La lente di ingrandimento la troviamo nel centro accessibilità, insieme a moltissime altre cose, l'avvio dell'assistente vocale, l'ottimizzazione della visualizzazione, le regolazioni appunto dello schermo, la possibilità di modificare il mouse, quindi il centro accessibilità, appunto, ricordatelo che è da visitare appunto per vedere tutte le opzioni che sono possibili. Abbiamo però altre possibilità ovviamente per attivare la lente di ingrandimento, ossia con tasti rapidi, premendo tasto Windows e tasto più. In questo modo ci apparirà una finestrella rettangolare, piccolina, nella quale sono racchiuse praticamente tutte le opzioni della lente. Da qui è governabile l'aumento, la diminuzione dell'ingrandimento e alcune opzioni di visualizzazione. Tutto questo però lo possiamo comunque governare con i tasti rapidi, anzi quello che consiglio io è di ridurre questa finestrella icona, perché In questo modo non ce la ritroviamo ogni tanto a disturbarci mentre lavoriamo, appunto. E in più, oltre alla finestrella, ricordiamoci che si visualizza anche, come era già in Windows 7, una piccola lentina che segue via via che noi ci spostiamo, diciamo praticamente ci segue per dirci c'è la lente di ingrandimento attiva, però anche la lentina naturalmente può essere fastidiosa. Se noi riduciamo la finestra a icona, fondamentalmente la togliamo. Altri tasti rapidi per aumentare e diminuire l'ingrandimento: abbiamo sempre tasto Windows e tasto più, per diminuire tasto Windows e tasto meno, quindi innanzitutto, e invece Windows e tasto ESC ci fa uscire dalla lente. Abbiamo poi la possibilità di avere anche un'anteprima dello schermo intero, se ci interessa, con CTRL, ALT e barra spaziatrice, e poi sempre con CTRL, ALT e altri tasti possiamo cambiare invece la modalità di visualizzazione della lente. Non a tutti infatti va bene visualizzare a schermo intero, perché lo schermo intero implica il fatto che non tutti gli elementi dello schermo possono starci dentro, perché naturalmente abbiamo ingrandito. A qualcuno va bene spostarsi sullo schermo per seguire appunto quello che vuole leggere, a qualcuno invece no. Allora in questo caso ci può venire in aiuto la modalità lente, che ci ingrandisce soltanto una piccola porzione dello schermo, ma contemporaneamente noi possiamo avere anche una visuale complessiva di quello che è il nostro monitor. E poi ci sono le visualizzazioni ancorate, i comandi, giusto per dire, sono comunque CTRL-ALT-F per schermo intero, CTRL-ALT-D per la visualizzazione ancorata e CTRL-ALT-L per quella a lente. Ciascuno sceglie il suo, naturalmente, quello che gli va meglio. Poi la lente è impostabile in maniera da seguire la tastiera, il mouse, oppure anche il cursore del testo, oppure tutte e tre le cose. Funziona complessivamente bene, non perfettamente in fase di navigazione. Io posso dire che, per esempio, sia con Chrome che con Firefox qualche volta fa un po' fatica a seguire, ogni tanto si sposta, non è precisissima, ecco, questo a onor del vero lo devo dire, però è complessivamente uno strumento sicuramente molto positivo per gli ipovedenti che hanno naturalmente un residuo visivo discreto. Non può sostituire un ingranditore come può essere Zoom Text, ovviamente, che ci dà più possibilità, però sicuramente la sua parte la fa. E va d'accordo comunque sia con l'assistente vocale di Windows, di cui poi parleremo, e personalmente l'ho provata anche con NVDA, e tutto sommato, insomma, si possono utilizzare comunque insieme. Ecco, questo per quanto, sì, abbastanza, ecco, questo per quanto riguarda la lente, quindi sicuramente dei passi avanti sono stati fatti. È possibile anche con la lente attiva, ovviamente, invertire i colori, CTRL-ALT-I, e questo credo che interessi comunque molti ipovedenti, perché sto notando veramente sono tantissimi coloro che utilizzano la visualizzazione invertita. Ecco, questo per quanto riguarda la lente.
Importante sottolineare comunque che, come hai già detto, non va a sostituire un ingranditore software specifico come può essere un Magic o uno Zoom Text.
No, perché comunque la possibilità di ingrandire è più limitata, cioè la lente inizia a sgranare prima, questo è ovvio, è un aiuto di sistema. Però sicuramente, io qui lo dico sempre, sono tantissimi gli ipovedenti che lavorano a computer attaccati allo schermo e nemmeno sanno che esiste la possibilità di ingrandire. Magari hanno un residuo visivo discreto, ma hanno delle difficoltà, non utilizzano ingranditori, e ci può stare, perché magari hanno appunto capacità di una certa autonomia su determinate cose, ma lo schermo hanno bisogno di ingrandirlo, neppure lo sanno. Quindi comunque è importante questo va ricordato. Quindi anche i non vedenti comunque che ci ascoltano, se avete amici magari ipovedenti che hanno un residuo discreto, magari non utilizzano nulla, può essere sempre un ottimo aiuto anche iniziare iniziare magari a vedere se la lente può dare una mano. Ecco.
Bene. Oh, intanto ricordiamo ancora quelli che sono i nostri contatti, li abbiamo già anche ribaditi in fase di introduzione. Direttaradio@nvapple.it, il nostro indirizzo mail, il nostro account Twitter e il nostro fantomatico post sul gruppo Facebook. Questo per ciò che concerne l'ipovisione. Adesso un giro.
Sì, volevo solo concludere. Vai. Dice sì, perché abbiamo parlato del centro accessibilità. Riguardo invece la voce schermo, qui possiamo cambiare la risoluzione dello schermo se ci interessa, modificare la luminosità e anche effettuare un'operazione che si chiama calibrazione dei colori. C'è una procedura guidata al riguardo per impostare proprio tutto il sistema di colori del sistema operativo. E nel centro accessibilità, altra cosa importante, ricordiamo che è possibile modificare il mouse. Fermo restando che anche in questo caso ci sono magari dei puntatori che si possono scaricare che magari sono più adeguati, però il sistema appunto Windows 10 ci dà una serie di possibilità: mouse bianco più grande, giallo più grande, nero a contrasto, quindi comunque anche qui vale la pena insomma farsi un giro nel centro accessibilità e vedere con calma, passare tutte le voci per vedere appunto che cosa ci offre, perché in questo senso effettivamente ci sono stati comunque dei miglioramenti.
Ecco, da utonto, quali sono? Io ti snocciolo subito la domanda. In base a tutto questo, comunque a prescindere dal sistema operativo, Cristina, l'importanza del monitor, quanto può essere tale? Insomma, quanto può essere importante un monitor per l'ipovisione?
Beh, abbastanza naturalmente, però anche in questo caso è molto soggettivo. Chiaramente se il residuo visivo è... se la visione centrale soprattutto è abbastanza discreta, parliamo nell'ordine del ventesimo, del decimo o di più, ma almeno comunque un ventesimo, allora in questo caso naturalmente è meglio avere un monitor un po' più grande, perché sennò dobbiamo cominciare ad ingrandire tantissimo per riuscire a vedere qualcosa. Anche un monitor troppo grande però, a mio avviso, però mia opinione personale, rischia di diventare inutile, perché comunque può disorientare, quindi una via di mezzo, un 15 pollici per esempio, io mi sono sempre trovata bene, 17 ecco, dopodiché naturalmente dipende se computer portatile o fisso, certamente tenendo conto che appunto se ingrandiamo soprattutto a schermo intero, dobbiamo poi spostarci per forza di cose con il puntatore o anche con i comandi a tastiera per gestire il tutto. Chiaramente se ho un monitor troppo piccolo e devo ingrandire tantissimo, le proporzioni non quadrano, questo è chiaro. Ecco,
poi noi, non so, ci sentiamo sempre di consigliare prima di acquisti o cose, soprattutto per quel che riguarda monitor o computer, se è un portatile, cioè, ai nostri amici, provate, non andate a scatola chiusa, può essere molto molto rischioso. Credo che sia un qualcosa che
assolutamente.
Abbia... Se non c'è altro, poi dopo diamo anche spazio alle domande degli utenti.
Eventualmente, poi se ci sarà bisogno intervengo ancora, per il momento penso che possiamo passare ad altro, sì.
Bene, allora adesso si prende l'aspirina e passiamo ad altro. Allora, Simone, utente Windows 10 ormai da sempre, tra l'altro hai fatto tutti i passaggi anche... attraversando diciamo così il mare tempestoso di Windows 8, che non è piaciuto molto. Lato invece screen reader / accessibilità, cosa ci puoi raccontare di questo sistema operativo che comunque regala sempre qualcosa di nuovo?
Allora, sì, il passaggio a Windows 8 non è stato un gran passaggio, effettivamente a me non è piaciuto come sistema, ma non credo di essere stato l'unico. Dunque, Windows 10 in realtà porta con sé parecchie novità dal punto di vista dell'accessibilità, non fosse altro che l'assistente vocale incorporato è diventato una sorta di vero screen reader. Solo che io mi trovo un attimo in difficoltà, perché Microsoft, secondo me, fa un passo avanti poi un indietro, un avanti e un indietro. Cioè, nel senso, hanno lanciato l'assistente vocale. E addirittura dall'ultimissima versione, forse avete sentito un podcast che c'è andato, che è andato su Tecno, c'è anche la possibilità di installare Windows in autonomia da soli da quando si comincia.
Un podcast di Vincenzo, tra l'altro.
Esatto. Uno dice, bello, ok. Però, dall'altra parte, ci troviamo con delle voci che, insomma, cioè, lasciano un po' a desiderare, anche se non sono malissimo, ma cioè, non possono essere assolutamente comparate con quelle che sono preinstallate in ambiente Mac. Poi, hanno fatto questo screen reader, però facendo una cosa, ossia tutti i comandi che hanno inventato sono tutti diversi da quelli che conosciamo, ma proprio tutti, tutti. Questo fa in modo che sia molto difficile cioè, memorizzarsi un altro set di comandi, centinaia di comandi. Va detto questo, con il tasto blocca maiuscole, che ormai è diventato, se vogliamo, il tasto principale per chi usa screen reader e i portatili, per fortuna, ecco, con la freccia sinistra e freccia destra si passa da un oggetto all'altro, e con le frecce invece verticali su e giù si cambia, diciamo, chi ad Android la chiamerebbero granularità, cioè si passa da, che ne so, paragrafi. Beh, non lo posso anche fare ascoltare, scusate, che scemo, cioè, giusto per farvi rendere conto di che cosa stiamo parlando. Allora, io per esempio attivo l'assistente vocale. Allora,
come lo attivi?
Esatto, allora fino a tipo 2 mesi fa si sarebbe attivato con il tasto Start, tasto Windows e invio. Poi Microsoft ha detto no, cambiamoglielo. Cioè, tanto così, ok? Quindi hanno cambiato tasto. Adesso per attivare l'assistente vocale si fa tasto Start, Control e invio. Quindi io premo questa combinazione di tasti.
Avvio di desktop 1, collegamento, http://.
Allora, qui c'è la voce in realtà, che è anche carina, sarebbe Giorgio praticamente, però...
Programmi in esecuzione, applicazioni in esecuzione.
Puoi rallentarlo un po', per piacere?
Sì. Programmi in esecuzione, direi proprio di sì, perché qua altrimenti
generale, è un po' isterica.
Consente di cambiare la modalità di interazione,
allora,
con voce,
voce.
Consente di modificare l'indicatore esprimere velocità voce 70%, 65, 60, 55, 50.
Eccoci qua, ora siamo con un 50%. Naturalmente la voce di sistema di Microsoft in realtà è un po' diversa, non so Vine se preferisce che la metto o lascio questa qui.
Indicatore scorrevole, volume voce, indicatore scorrevole, tonalità voce.
Ecco, dopo casomai passiamo...
Casella combinata, seleziona una voce diversa per l'assistente vocale, modificabile.
Beh, dopo ce la fa ascoltare Alessio, dai, sì, così dopo Alessio ci fa ascoltare quelle Elsa e Cosimo. Allora, dicevo, l'assistente vocale, se io adesso per esempio vado sul desktop, quindi Start D, Windows D.
Cleaner. 4 di 18, selezionato.
Vedete, ci dice che 4 di 18, cioè siamo sulla quarta icona di 18 che ne abbiamo. Se mi sposto con blocca maiuscole e freccia sinistra.
Rete, 3 di 18, non questo PC, 2 di 18, non selezionato. Simone Dalmaso, 1 di 18, non selezionato.
Vedete, si sposta tra le varie icone.
Questo PC, rete, planner, desktop.in.
Ecco, se mi sposto invece con le frecce verticali su e giù,
parole, caratteri, punti di riferimento, campi modulo, elementi, parole,
è come elementi. Adesso io metto elementi, è come una specie di rotore alla fine, ok? Come quando con l'iPhone andate a selezionare come spostarvi, ecco, con come si dice, l'assistente vocale succede la stessa cosa. Il problema serio appunto è che tutti i tasti e tutti i comandi sono purtroppo diversi da quelli JAWS o da NVDA. Per farle una cosa breve, allora, questo è l'accessibilità screen reader Microsoft. Non funziona con alcun programma che non sia Microsoft, ok? Quindi funziona con Edge, con il browser, funziona con Microsoft Word, anche con Excel circa, perché qualche volta si ingambera un po' sulle tabelle, però visto che, insomma, però se per esempio apriamo Google Chrome, lui rimane zitto, a meno che non si attivi una particolare modalità di scansione che hanno attivato da poco, che serve per scorrere lo schermo con un cursore, tra virgolette, invisibile, questa è una classica modalità di esplorazione, e in quel modo si può leggere lo schermo, però non è il massimo per navigare in internet.
Puoi leggere e interagire o semplicemente leggere? Cioè, se c'è un link?
No, puoi anche interagirci per quello. Sì, quello sì. Però, cioè, diciamo che sul sito web capisci che te lo trovi proprio riga per riga come appare a video, non è proprio il massimo. Ti trovi anche la barra dei menu del browser, eventuali barre di stato, cioè, però, se proprio... Naturalmente non è in grado di agganciare tutto. Se invece apriamo un programma, che ne so, quelli di masterizzazione, oppure programmi un po' che esulano dall'ambiente Microsoft, neanche la modalità di scansione è in grado di leggere granché. E poi, in realtà, e qui però tra poco passerei, diciamo, ad Alessio, ci sono due cose da dire su Windows 10 dal lato accessibilità. Hanno fatto in modo che l'assistente vocale sia in grado di gestire le barre Braille, e io ve lo sconsiglio. Se il Braille per Mac è così così, quello fornito all'assistente vocale di Windows è terribile, perché hanno praticamente inglobato Braille TTY, BRL TTY, solo che purtroppo la gestione del Braille è assolutamente sperimentale, perciò non è una cosa, sì, l'hanno inserita, però per il momento non è ancora una cosa da consigliare. E invece la seconda cosa è il fatto che sono stati introdotti dei nuovi tasti rapidi per svolgere le operazioni, e qui invece parliamo, quindi, se voi utilizzate JAWS o utilizzate NVDA, c'è qualche tasto in più che ci può permettere di avere, diciamo, la gestione del sistema un pochino più semplice rispetto a quella che poteva essere con Windows 7 e naturalmente Windows 8. E qua credo, giusto per passarci un po' la parola, forse Alessio può parlarci un po' dei tasti rapidi, quindi insomma così, con il tasto Start.
Sì, allora ci sono una serie di tasti, oltretutto per far in modo che ci si possa confare alla nuova struttura di Windows, che, come ho detto all'inizio, è molto strutturato come se per certi versi si fosse su un tablet o comunque su un'apparecchiatura mobile. La cosa che è nuova e che salta subito all'occhio è una cosa chiamata centro notifiche.
Già sentita.
Il cui tasto rapido è Windows più A. Ed è, ve lo faccio sentire,
cestino.
Allora, premiamo questo qua, Windows più A.
Centro notifiche finestra, elenco, notifiche da Windows Defender Antivirus gruppo.
Qui posso vedere.
Cancella tutte, comprimiazioni rapide, elenco, pulsante, impostazioni per questo.
Allora, aspetta un secondo, lo riapro perché.
Osta esperienza, scegli Windows finestra, comprimiazioni rapide, pulsante. Modalità tablet, comprimiazione, modalità comprimiazione.
Desktop, l'avevo tolte.
Centro notifiche finestre, okay. Comprimiazioni rapide pulsante.
La prima cosa che vi farebbe vedere, se ce l'aveste, sarebbero tutte le notifiche, e sono tutte divise per gruppi a seconda dell'applicazione o dell'evento di sistema che ve le genera. Poi vi dice con primi azioni rapide. Perché? Perché ci sono una serie di azioni rapide che noi possiamo fare direttamente da qua. Noi col tab,
modalità tablet, pulsante ciclico non premuto,
andiamo su queste azioni rapide, entriamo nelle azioni rapide, quindi modalità tablet, perché questa serve per fare in modo che, se si ha un tablet davvero, Windows 10 si comporti in maniera diversa. Una volta che siamo in questo punto, ci sono tutte le modalità, le scorciatoie, si va con le frecce,
rete pulsante.
Qui possiamo andare direttamente sulla rete.
Nota pulsante.
Scrivere direttamente una nota, apre OneNote.
Tutte le impostazioni pulsante.
Qui si va direttamente alle impostazioni.
Modalità aereo, pulsante ciclico non premuto.
Qui mettiamo in modalità aereo, quindi possiamo chiudere tutte le connessioni. mi ricorda qualcosa. Poi
posizione pulsante ciclico premuto.
Qui possiamo dire se voler avere o meno la posizione nostra per essere elevati.
Non disturbare pulsante ciclico non premuto.
Un bel non disturbare che non guasta mai.
Luminosità pulsante ciclico non premuto.
Abbiamo una cosa per regolare la luminosità.
Bluetooth pulsante ciclico premuto.
Per attivare e disattivare il Bluetooth.
VPN pulsante. Proietta pulsante.
Insomma, abbiamo una serie di
desktop.
In cose che si possono fare al volo, come anche fatto vedere, ma attivare e disattivare la wifi, tutte queste cose che sono veramente a portata di dito. Un'altra combinazione molto interessante è quella per andare direttamente alle impostazioni, che è Windows più I come impostazioni. Ma voi vi chiederete, ma c'era il pannello di controllo una volta? Sì, c'è ancora. Però queste sono le impostazioni che sono state messe in maniera più moderna e possono, in questo modo si raggiunge tutte quelle che sono le impostazioni base che si devono fare ad un PC. Diciamo che a un principiante bastano e avanzano. Magari poi le andremo a vedere meglio. E un'altra combinazione invece molto interessante, che è stata introdotta da Windows 8 e qui è stata secondo me ampliata parecchio, è il tasto Windows più X.
Contesto menu.
Fa un menu che c'è di tutto. Possiamo
app e funzionalità.
Avere le applicazioni per disinstallarle.
Opzioni spegnimento. Visualizzatore eventi. Sistema. Gestione dispositivi. Connessione di rete. Gestione disco. Gestione computer. Windows PowerShell. Windows PowerShell. App gestione attività. Impostazioni. Esplora file. Cerca.
Cioè.
Esegui.
Cioè abbiamo tutto.
Chiudi e disconnetti sotto menu. Desktop. App e funzionalità.
Qui e torniamo all'inizio.
Domanda.
Quindi questo è un menu che c'è tutto.
Domanda.
Praticamente quello che serve c'è.
Questo menu Windows X, che poi ti dice contesto, menu contestuale, una cosa del genere, che può essere anche fuorviante col tasto applicazioni per i vecchi utenti XP barra 7, è così sempre o è... diciamo così, flottante e cambia a seconda di dove sono.
Sempre.
Sì. Questo è così. Questo è così e ce l'hai in ogni contesto, quindi se vuoi spegnere...
Windows X accedi a tutto il mondo.
Tutto. Tutte quelle che sono, diciamo, il cruscottino, va? Il cruscotto, diciamo, di controllo che c'è ed è assolutamente... utile per...
Quindi dice contesto, amici, ma non dice... Non è il menu, non è il tasto applicazioni, è un ulteriore elemento in più.
C'è sempre il tasto applicazioni, esiste ancora e funziona esattamente come funzionava prima, perché sì ragazzi, molti dicono ma Windows 10 è diverso, sì, non ci capisco niente. Allora, tutto quello che di Windows conoscevate c'è anche qua: lo start, la barra delle applicazioni, il desktop, c'è tutto. Magari sono fatti in maniera leggermente diversa. Che ne so, se prima con lo start andavamo solo con le frecce verticali, adesso forse si va anche con l'orizzontale. Però, in realtà...
Però, dei menu, casomai, ne parliamo dopo la prima pausa. Adesso volevo un attimo sentire anche dall'uomo, da Vincenzo, che è un po' il nostro... anche lui si avventura insieme per altri sistemi operativi, Linux, quant'altro. Lui ci ha fatto il podcast su Tecno per l'avvio in autonomia di Windows 10. Anche tu che usi diversi sistemi operativi, hai approcciato, hai avuto modo e maniera di conoscere un po' Windows 10?
Sì, sicuramente non ai livelli di Alessio e Simone che lo usano a livelli primari, però sì, anch'io ho avuto modo di mettere un po' le mani su Windows 10, anche perché appunto visto studiando informatica, insomma, è abbastanza importante avere un po' sott'occhio la situazione su tutti i sistemi operativi.
Cosa ne pensi? Così, a bruciapelo, 3 secondi, via.
Sicuramente Microsoft ha fatto degli importantissimi passi avanti con i nuovi comandi e con il menu start, come vedremo più avanti, quindi ci sono questi lati positivi. L'assistente vocale invece incluso, ancora di strada ne ha da fare tanta.
E poi Simone, c'è un'amichetta che si è fatta strada nel tempo e che insomma, tu ce la vuoi presentare, vero?
Sì.
Tu e lei, allora, tu e lei siete molto intimi, insomma.
No, vabbè, adesso non cominciamo, non facciamo, però no, allora, la questione è che è arrivata Cortana, Cortana che è, insomma, è stata pubblicizzata parecchio, devo dire. Ora, Cortana, diciamo che al mio giudizio, se matura ancora un pochino, potrebbe essere una buona idea, però già si possono fare un bel po' di cose. Allora, intanto andiamo a prenderci, andiamo a capire come, ecco qua, come si apre Cortana e come funziona. Allora, il tasto rapido per richiamare l'assistente vocale di Windows è Windows C. Tenete presente che la prima volta che lo userete, lui vi chiederà di configurare il microfono, quindi dovrete dire qualche frase, che comunque vi consiglio di usare un auricolare giusto per leggere quello che c'è scritto a schermo, dopodiché vi chiederà anche se può accedere a Cortana, se può accedere a varie impostazioni. Alla fine, insomma, Windows ci fa partire l'assistente vocale. Allora, andiamo a vedere che cosa fa. Io adesso momentaneamente tolgo NVDA. Lo levo perché benché Cortana e NVDA siano compatibili, c'è una cosa molto antipatica, che quando quello che io dico non viene capito da Cortana cosa fa? Fa una ricerca su internet aprendo Bing, il suo bel motore di ricerca, con Microsoft Edge, e perciò poi non si capisce più che cosa si sta facendo. Io momentaneamente lo tolgo e interagiamo solo con l'assistente vocale. Allora, naturalmente possiamo usare o il comando vocale, quindi per esempio, vediamo, adesso non andrà, vedrai. Ehi Cortana, come stai?
Tutto ok, grazie.
Ok, va bene.
No, è anche educata, allora, dai.
Sì, sì, no, è educata. Allora, con Cortana si possono fare cose sia stupide che serie. Le cose stupide possono essere, per esempio, cantami una canzone. Sì, magari se cambi canzone, cantami un'altra canzone.
Svegliatevi dal sonno ubriacone.
Beh, vabbè.
Che giunta è per voi la gran cuccagna. Si mangerà di polle di piccione.
Vabbè.
Qualcosa mi dice che ha visto quella bottiglia di limoncello.
Ok, svegliatevi ubriaconi.
Sicuramente a posto, dato che... Beh, mi sono svegliata.
Va bene, no.
No, veramente.
Canta bene, però.
No,
dai.
Ma a parte gli scherzi, però devo dire che è molto meglio di Siri quando gli si dice canta una canzone che fa volare. Oh.
Sì, sì, certo, certo.
Queste qui hanno dei campionamenti, hanno delle voci campionate che gli hanno fatto fare un po' le canzoni stupidine, ma...
insomma, dai.
Però svegliatevi, esatto. Ubriaconi, insomma.
Ok. Benissimo. Beh, se non altro vi avevo detto che si potevano fare anche delle cose sceme, no? Ecco. Però quando abbiamo Cortana sarebbe bene anche usare cose un po' più serie. Per quanto riguarda le cose un po' più serie, per esempio, possiamo dirgli cose come con l'iPhone, quindi ricordami domani alle 5 di chiudere le finestre.
Ti ricorderò chiudere le finestre domani alle 17. È giusto?
Sì.
Fatto.
Ok, in questo momento è stato messo un promemoria sul PC, ok? Domani, se ho il PC acceso alle 5, avrò questo promemoria, e naturalmente ce l'ho anche se però qua, se avesse un telefono Windows Mobile, cioè Windows 10 Mobile, che però sono
non
morti.
Solo Simone, non solo questo,
posso sincronizzare, vai
sì lo puoi sincronizzare con iCloud.
Già
puoi sincronizzarlo con iCloud, c'è il modo di farlo. Occorre andare nel calendario, impostare l'account, inserire le credenziali di iCloud, lo prende e si riesce perfettamente ad avere anche, per esempio, il calendario degli eventi è lo stesso che puoi avere sia sull'iPhone che sul PC.
Ecco, quindi questa è una cosa, secondo me, di un'utilità unica. Poi facciamo questo, così vediamo se funziona subito. Punta una sveglia tra 2 minuti.
Ho impostato una sveglia per le 22:18.
Brava, vediamo tra, se tra 1 minuto e 50 secondi suonerà.
49, okay. 48.
48. Ecco, adesso andremo avanti così tutta la diretta.
Piantatela.
Allora, queste sono le cose che riguardano il calendario e tutto. Questo funziona bene. Si possono fare anche delle cose con il computer in realtà. Mi spiego. Aspetta un attimo.
Desktop.
Allora, per esempio, apri Word.
Microfono. Ecco. Desktop elenco. Desktop in non selezionato 5. Nuovo gruppo. Nuovo gruppo. In primo piano gruppo.
Allora, beh, scusate, lui ha detto ecco Word 2016 e infatti adesso si è aperto qua Microsoft Word. Quindi questa cosa funziona. Non ho mai provato se lo chiude, vediamo. Chiudi Word. Ecco. Avete sentito questo?
Microsoft, Microsoft, Microsoft Edge finestra. Chiudi Word Bin.
Ecco, quello che è successo adesso è che lui non sa chiudere l'app e mi ha aperto Bing generando una finestra nuova. Ogni volta che Cortana non capisce qualcosa, apre Bing. Quindi immaginate quante finestre si potrebbero aprire teoricamente, ok? Quindi io questa la chiudo subito.
Word.
Nuovo, ecco fatto.
Vuoto, pulsante, documento vuoto, alt.
Sì. Sta zitto, ok. Quindi diciamo l'apertura delle app funziona, la chiusura non ha.
Nuova notifica da sveglia orologio, sveglia, sveglia 22.
Okay. Ecco, questa l'ora, è la sveglia di prima.
L'ora esatta, è partita.
Esatto, adesso noi andiamo
in diretta.
Sì, siamo in diretta. Sì, certo che si aspetta. Ecco, appena ho fatto Windows A per andare nel centro notifiche,
elenco.
Si è spenta.
Notifiche da sveglia orologio gruppo 1 di 2 livello 1.
E posso fare?
Cancella tutte le notifiche per sveglia orologio pulsante.
Ecco.
Notifiche da app di feedback.
No, no.
Notifiche da sveglia orologio gruppo 1 di 2. Cancella tutte le notifiche per sveglia orologio.
Ecco, io faccio, mi sono mosso con il tab.
Notifiche.
E adesso ho fatto con la barra spazio o anche invio, potete tranquillamente cancellare la notifica. E quindi adesso la sveglia non funzionerà più.
Ovviamente, cioè, senso, ovviamente Cortana necessita di avere la connettività internet oppure no.
No, assolutamente sì. Cioè, Cortana senza internet non è assolutamente in grado di fare nulla. No, davvero. È proprio qualsiasi cosa gli dici, ti dice non ho capito, ripeti. Ecco, per chiudere la panoramica su Cortana dovrebbe essere in grado. Vediamo se allora, mentre Siri è brava e ti dà le notizie sullo sport, Cortana... Quando gioca il Milan?
Ecco quando gioca il Milan Bing.
Che potrebbero esserti
in sì,
quando gioca il Milan Bing documento.
E si è aperto Bing. Sì, apre... ti apre comunque Bing, ok? E non è una cosa che io adoro particolarmente. Vediamo il meteo. Che tempo fa domani?
A noi che tensioni per domani indicano che sarà prevalentemente nuvoloso. Con una massima di 23 gradi e una minima di 12.
Vabbè, almeno il meteo abbiamo visto che lo fa. Quindi, direi che insomma mi fermo qui, anche per non, sì, per non annoiare. Quello che ci aspettiamo un po' è la dettatura. Cioè, al momento Cortana... sì, permette di prendere note, questo sì, cioè se io gli dico annota che questo lo fa, però se siamo in un messaggio di posta elettronica e vogliamo usare la dettatura vocale come siete abituati a fare con l'iPhone, questo non funziona, ok? Il nostro Alessio ci ha detto che funziona solo in inglese.
Almeno, no, almeno io ho capito così, sinceramente. Okay. Ho fatto ricerche, ho fatto anche prove peraltro, e se qualcuno ci smentisce siamo qua.
Allora, io direi di fare il primo break musicale e dopo andremo a parlare di barra dei menu, di menu avvio. Cosa ne dite?
Sì.
Siete d'accordo?
Vai.
Vai.
E allora, vai. Musica sia. Rimanete lì, noi torniamo subito.
Windows Night on NV Radio.
Rieccoci in diretta dopo Bruce Osby and the Range con la sua Just the Way It Is. Noi riprendiamo a parlare invece di quello che è l'argomento della sera, ovvero sia Windows 10 e tutte le sue sfaccettature. Va da sé che poi ovviamente è difficile riuscire a parlare di tutto, non parliamo sicuramente di un qualcosa molto riduttivo, bensì di un vero e proprio sistema operativo con mille situazioni su cui ragionare. Noi cerchiamo di estrapolare al meglio il tutto. Questo è lo streaming di NVR, io sono Weiner, Alessio Lenzi, Simone Dalmaso, Cristina Luciani, Vinx Rubano ed Elena Brescaccin in vostra compagnia, sempre il nostro diretta radio @nvapple.it per le vostre domande e il post su Facebook, e includiamo anche l'account Twitter. Vi avevamo promesso di andare a trattare l'ambito barra dei menu e menu avvio. Perché? Perché in Windows restano comunque delle entità che sono importantissime per lo sfruttamento, no, del sistema operativo. E Alessio, abbiamo la possibilità di vedere per esempio il menu avvio come?
Allora, tanto il menu avvio lo si attiva col solito tasto Start, e il menu avvio si presenta finalmente con una buona parvenza di quello che ci può ricordare il menu avvio di Windows, per esempio, 7. Non so, in Windows 8 il menu avvio era stato abolito per una roba ignobile, a mattonelle, mentre il menu avvio di Windows 10 si presenta così. Io lo attivo.
Start finestra, Cortana finestra, casella di ricerca, editazione, vuoto.
Ok, qua non è Cortana che... cioè, è Cortana, perché Cortana, essendo l'assistente vocale di Windows, che si occupa anche di fare ricerche...
Che c'hai Cortana? Ehi Cortana, sei una...
Si è avviato i Cortana, lasciamo stare.
Start finestra, Cortana finestra.
Si è sentito tirato in causa, evidentemente. Io qua, come su Windows 7, posso scrivere di tutto. Per esempio, se scrivo
Word 2016, Word, HP Desktop,
mi dice che ho Word 2016, è un app desktop. Io poi scendo giù.
Trova risultati in app. WordPad, app desktop.
WordPad, per esempio, che è un app desktop, perché qua
trova risultati in suggerimenti per la ricerca.
E qui abbiamo altre
web, visualizza risultati web,
e qui può darmi risultati in web. Che c'è il di Windows,
che c'è il...
Allora,
desktop, start finestra.
Una volta Cortana che rientro dentro Start, se invece di voler fare la ricerca mi sposto in basso,
vuoto, tutte le app elenco aggiunti di recente gruppo.
Qui ho tutta una serie di zone dove trovo le applicazioni. Qui ho le applicazioni aggiunte di recente.
Rainius nuova. Uninstall Kodi. Kodi nuova. Espandi il gruppo app aggiunte di recente non espanso.
Qui posso, dando invio, espanderlo e mi dà veramente tutte le app recenti. Qui mi dà proprio quelle messe per ultime e poi mi dà poi tutte le altre via via che ho messo nell'arco del tempo. Se scendo ancora giù,
più usate gruppo,
ho le app più usate.
Mozilla Firefox, Google Chrome, impostazioni, posta, Biblos, blocco note, a gruppo.
E qui iniziamo con tutte le applicazioni vere e proprie. Quindi si va in ordine alfabetico. Qui abbiamo la
Access 2016, cartella accessibilità Windows, compressa non espanso.
Questa è una cartella di tutto quello che è l'accessibilità di Windows. Se io la volessi espandere, basta dare invio.
Espanso. E contenuto poi... della cartella accessibilità Windows, gruppo espanso.
Scendo giù e trovo vocale. E infatti la prima cosa è l'assistente vocale.
Lente di ingrandimento. Riconoscimento vocale di Windows, tastiera su schermo, cartella accessori Windows, compresso
e qui
non
ho tutto. Qui passo già alla cartella successiva, che è accessori. Però questo funziona se si va direttamente con le frecce. Io esco dal menu Start,
Cortana
ci rientro,
casella di...
se in Cortana invece di andare freccia giù faccio Tab,
microfono pulsante,
posso attivare il microfono, quello che Simone faceva con Windows più C, e poi ho
Start elenco, Attiva barra disattiva le voci del menu di navigazione non espansa. Attiva qui per mostrare o nascondere i dettagli.
Ci sono delle voci del menu di navigazione. Vado con la freccia in basso e trovo delle scorciatoie interessanti.
Account utente per Alessio Lenzi.
Qui vado sul mio account.
Posizioni elenco. Esplora file.
E qui ci sono alcune posizioni. Quindi posso andare in esplora file.
Impostazioni.
In impostazioni.
Arresta.
E arresto il sistema. E qui c'è questo. Se faccio
tutte le app elenco aggiunti di recente gruppo,
tab ancora torno a tutte le app,
riquadri aggiunti elenco,
e facendo tab ancora vado sui riquadri, cioè su quelle che sono le app modern. Ne parleremo poi dopo di cosa significa, ma qui ho questo tipo di app qua.
Calendario giovedì 12, posta Bing Alessi, intestazione gruppo la tua vita, colpo d'occhio gruppo attiva per rinominare il gruppo, posta Bing Alessio, foto. Connessione guidata cellulare. Intestazione gruppo gioca ed esplora gruppo attiva per rinominare il gruppo. Buone note. Buone note. Notizie UNESCO. Dopo gli USA anche Israele decide di ritirarsi.
Insomma, qui ci sono quelle che sono le applicazioni moderne. Allora, voi Windows lo vedete così.
Desktop elenco.
Il menu start. La cosa bella del menu start è che però può essere personalizzato. Io diciamo l'ho lasciato molto come mamma l'ha fatto. Se passiamo un attimo la parola qui al presente Simone, vedrete che invece lui ce l'ha tutti in un altro modo.
Sì, allora, io ho un menu start completamente diverso da quello di Alessio, perché Alessio, diciamo, l'ha lasciato assolutamente simile a quello a come nasce da Windows 10. Io invece ho voluto fare una cosa di questo genere. Guardate, io premo start.
Start finestra, Cortana finestra. Casella di ricerca.
Vabbè, la casella di ricerca è sempre uguale, c'è sempre. Poi faccio freccia giù.
Vuoto. Tutte le app elenco. Gruppo. Cartella 7 zip compressa a gruppo. Access 2016. Cartella accessibilità Windows. Cartella accessori Windows. Nuova.
Vedete, cioè io appena ho fatto la freccia giù, ho subito avuto l'elenco di tutte le app che io ho nel sistema. Non ho quindi app recenti, app più usate, io ho tolto tutto. Allora, qui è una questione di, così, di abitudine e anche di decidere cosa si vuole fare. E velocemente vorrei farvi ascoltare come si fa per ottenere un menu avvio un pochino più stringato, ok? Senza avere troppe cose, troppi fronzoli. Allora, la prima cosa da fare è premere Windows I per andare in impostazioni.
Impostazioni. Impostazioni finestra. Casella di ricerca.
Qui lasciamo stare la ricerca, premiamo tab.
Elenco. Sistema 1 di 13.
Ok, adesso dobbiamo andare a cercare personalizzazione.
Dispositivi 2, telefono, quindi, rete, personalizzazione 5 di 13.
Ok. Mi sono spostato con la freccia a destra. Ecco, scusate, una cosa importante. In Windows 10, purtroppo, non è sempre possibile sapere se bisogna spostarsi con le frecce orizzontali o verticali. Cioè, delle volte i menu appaiono in orizzontale, delle volte in verticale, bisogna andare per tentativi. Ecco, questa è una cosa un po' fastidiosa, speriamo che un domani ci sia la possibilità di avere tutto quanto o in verticale o in orizzontale. In questo caso le impostazioni andavano in orizzontale.
Ti posso fare una domanda?
Dimmi.
Ma è una questione legata agli screen reader e all'accessibilità? O anche visivamente flotta?
No, anche visivamente. Cioè, visivamente tu vedi, per esempio, quelle delle impostazioni occupa praticamente tutto lo schermo. Quindi ci sono, io vedo una, due, tre colonne praticamente e 5-6 elementi per colonna, ok? Per riga.
Non solo Viner, se tu potessi utilizzare, per esempio, qui non parliamo di NVDA che ancora in questo è un po' sistemare, ma se utilizziamo JAWS, screen reader ben più, tra virgolette, monetariamente quotato, che ha un'interfaccia a gesti ben ottimizzata, e se si usa un'interfaccia a tocco, quindi se si avesse un tablet e si usa un'interfaccia touch, ci si accorge proprio che le impostazioni sono messe a griglia, quindi come sull'iPhone avremo tutte le...
Io ce l'ho il touch sul piccolo, sul tablettino, adesso è scarico, è in carica, per cui non l'ho, però quando lo uso con JAWS praticamente io mi muovo in orizzontale col Flick e vado avanti doppio tap e apro le icone, per cui problemi zero da quel punto di vista lì.
Tra l'altro sì, draggando proprio sullo schermo si sente proprio esattamente come è fatta la finestra e
ovviamente sì.
sono proprio in orizzontale o verticale. Quindi...
è chiaro che questo problema si potrebbe risolvere semplicemente facendo tasto maiuscola più la freccia destra, perché in questo modo tu vai sempre avanti con l'assistente vocale, mentre con NVDA bisogna aggiungere il control e vai avanti di oggetto a oggetto, capito? Però vabbè, diciamo... Chi usa le frecce normalmente deve un po' litigare per capire se sono in orizzontale o in verticale. Esatto. Comunque ci si aiuta anche con i numeri, perché nel momento in cui io sono all'inizio...
Sistema 1 di 13.
Faccio giù.
APP 6 di 13.
Ecco, tu hai capito che ne hai saltate 5, perché sei passato dalla 1 alla 6. Ora io torno su personalizza.
APP personalizzazione.
Eccoci qua.
Impostazioni finestra. Casella di ricerca.
Sempre. Ok, adesso andiamo a prendere sempre con il tab.
Elenco. Sfondo 1 di 6. Start non selezionato.
Start, cioè il menu avvio. Faccio invio, scusate, sempre su start.
Selezionato.
Ecco, non dice altro, ma la finestra è cambiata. Da qui basta premere tab e abbiamo tutte le impostazioni.
Mostra più riquadri in start, pulsante ciclico non premuto.
Io non l'ho voluto perché, cioè, già... Start è cambiato, ci manca anche che gli metto più riquadri, cioè meno.
Mostra l'elenco delle app nel menu Start, pulsante ciclico premuto.
Naturalmente l'elenco delle app l'ho voluto, cioè ok, quindi questo è attivo.
Mostra le app aggiunte di recente, pulsante ciclico non premuto.
Ecco, app aggiunte di recente non ci sono, mentre da Alessio ci sono.
Mostra le app più usate, pulsante ciclico non premuto.
E anche queste, le più usate, io non le ho messe, mentre Alessio sì.
Mostra occasionalmente suggerimenti in start, pulsante ciclico non premuto. Usa modalità a schermo intero per start, pulsante ciclico non premuto. Mostra gli elementi aperti di recente in un list in start o nella barra delle applicazioni, pulsante ciclico non premuto. Scegli le cartelle da visualizzare.
Ok, mi fermo qui. Per chiudere, quindi, io vorrei ricordare a tutti che in Windows 10 dovete fare finta di, quando andate a modificare le impostazioni, dovete fare finta di avere in mano un telefono, perché nel 90% delle finestre non c'è più il pulsante OK, annulla e applica. Ok? Quando voi una impostazione la attivate o la disattivate, esattamente come accade sull'iPhone, viene attivata, basta, non serve poi andarlo a confermare come si faceva prima su Windows 7 o più indietro. Questo è importante perché se non sappiamo questo, ci verrebbe spontaneo muoverci con il tab ad libitum e cercando un pulsante OK che non esiste. Esiste solo in alcune finestre dove ci sono tantissimi elementi, tipo quella delle impostazioni avanzate per le cartelle, tanto per dirne una, ma per le impostazioni standard non c'è più.
Sottolineiamo
quella delle
perché
impostazioni,
ci sta
quella delle impostazioni standard, scusa, delle cartelle c'è, perché quella è una parte di impostazioni che ancora si basa sul vecchio sistema di utilizzo, perché per chi lo vuole c'è ancora il vecchio pannello di controllo, e quello funziona esattamente allo stesso modo di come siamo abituati.
E va detto che bisogna ricordare che voi state usando il narrator, cioè l'assistente vocale in questo momento.
No, in questo momento sto usando NVDA.
Usando NVDA perché sì, la voce mi ha tratto in inganno.
Sì, però ti posso dire che in tutta onestà su queste finestre l'assistente vocale andrebbe benissimo. Cioè, sul sistema operativo, sulle impostazioni, pannello di controllo, anzi forse quasi meglio, cioè è molto reattivo, va molto bene. Il problema dell'assistente vocale sono le app esterne.
Ok. No. Ecco, quando dice pulsante ciclico, perché questo mi ha sempre incuriosito.
Allora, pulsante ciclico qua devo rispondere io, perché in realtà è una traduzione che posso dire proprio ho inserito io, quindi sono io il responsabile del pulsante.
Andrebbe
ciclico.
Meglio interruttore.
No, perché è un toggle. E praticamente il pulsante, cioè nel senso, è un qualcosa che tu puoi passare continuamente. Certo, potrebbe essere anche acceso spento, ok? Però la traduzione, diciamo, di toggle, dopo una lunga discussione nella lista di NVDA, si è deciso per il pulsante ciclico. Vediamo come l'ha tradotto l'assistente vocale, per curiosità, scusate. Ho fatto una bella domanda, Viner. Vediamo l'assistente vocale.
Impostazione disattivato. Mostra gli elementi aperti di recente in un listing start o nella barra delle applicazioni. Interruttore.
Ecco, interruttore, perfetto. Quindi a questo punto dite che cambio tutto in interruttore?
Chiediamo agli ascoltatori.
Volete interruttore al posto di pulsante ciclico?
Oh, invece
sarebbe più sensato, sarebbe, ma sarà che iOS glielo ha fatto tradurre interruttore, ma
ci metto mezzo secondo,
sono anche quelli toggle.
Il problema era che
non è neanche tasto opzione, capito? Perché no. hanno
il problema è che questo toggle era uscito anni fa e non c'era ancora la dicitura interruttore qui su narrator, o cioè vabbè sull'assistente vocale, però effettivamente è una buona idea per uniformarsi, questo sì. Bisognerebbe sapere cosa dice Joe, non ce l'ho installato qui a dire la verità, però sarebbe una bella, un bel
allora,
test.
Mentre
lo dico io se volete.
Sì, però dai, vabbè, vediamo se anche lui dice interruttore.
Ti pareva, cioè lui c'ha tutto.
Cistino. Dai, proviamo.
Dai, fammi sentire cosa dice Joe.
Entri e via,
non hai tolto qualcosa?
No, perché sono retaggi. Vabbè,
retaggi.
Sì, allora andiamo in impostazioni.
Vediamo Joe come lo dice. Dirà interruttore anche lui.
Scusate se la velocità, ma non ero pronto per usare Joe.
Data barra giochi, rete internet, personalizzazione, casella di ricerca, personalizzazione, colori, schermata, temi, start.
Ecco.
Mostra più il quadro in start pulsante. Mostra l'elenco delle app nel menu start pulsante attivato.
Ma pulsante tiene lui.
Interruttore e pulsante sono sinonimi.
No, perché qui ti fa capire che è un pulsante, quindi che potrebbe succedere anche altre cose. E forse interruttore meglio.
Interruttore perché dice on off, no?
esatto, secondo me interruttore
perché è uno switch alla fine, acceso spento,
esatto, sono dei switch
o bene. Metti switch
da domani, sappiatelo, il pulsante ciclico diventerà interruttore.
Allora,
bisognava fare una diretta radio per capirlo.
Ci volevano.
No, sono anche delle belle occasioni di confronto queste, quindi è giusto.
Allora, giusto. Ultima cosa, poi magari vediamo se c'è già qualche domanda da parte dei nostri amici, che continuano a essere numerosi all'ascolto, perché c'è un'altra cosa, secondo me, di cui non bisogna dimenticarsi. Ma la barra dei menu? Che fine ha fatto?
La barra dei menu. La barra dei menu ha fatto una brutta fine, purtroppo. Ci sono dei programmi che la usano ancora per loro così.
Per scelta.
Compatibilità, scelta. Ma il sistema si presenta così. Apriamo la finestra, per esempio, di Esplora Risorse.
Visualizzazione da visualizzazione elementi elenco.
Sta. No, non, tranquilli, non scoppia. Allora, se io premo l'Alt, come sarei abituato a fare?
Rigo in pagina proprietà. Schede di pagina, multifunzione pagina. Computer tab selezionato.
Qui ci sono le ribbon, ci sono delle schede.
Aiuto, aiuto.
Con le quali ci si muove su queste due schede con le frecce destra e sinistra.
Visualizza tab selezionato.
Poi si va di
riduce icona barra multifunzione schede della barra riduce icona schede
col tab giusto
selezionato.
No, una volta qui devi fare freccia giù
computer pagina proprietà percorso barra degli strumenti proprietà pulsante visualizza le proprietà dell'elemento
e
selezionato.
Poi si va
apri pulsante non disponibile apri il file selezionato.
Quindi,
con il
ci si sposta a destra a sinistra sulla linguetta interessata freccia giù
per aprirla
e poi tab
e poi vai di tab
che mi gira già la testa.
Si fa, perché poi una volta che sei abituato, ci arrivi. Però all'inizio
Diciamo il problema che... è che invece i menu di Ribbon, ad esempio di Office, non sei, cioè, tu puoi fare tab direttamente senza aprire, cioè senza fare freccia giù per aprire, esatto. Qui invece bisogna aprire la scheda del menu. Questa è un po' la seccatura.
Potete faccio risentire io.
Vai.
Ribbon pagina proprietà. Schede della barra multifunzione pagina. Computer tab selezionato.
Se io scaccio tab.
Riduce icona barra multifunzione pulsante mostra.
Vado dall'altra parte.
Le schede sulla barra.
Vado sulla barra multifunzione. Invece shift tab e torno su.
Schede della barra multifunzione pagina. Computer tab
freccia giù.
Computer pagina proprietà.
Lo apro.
Percorso barra degli strumenti. Proprietà pulsante ecco. Visualizza le proprie apri pulsante apri, non disponibile. Rinomina pulsante rete barra degli strumenti. Accedi a contenuti multimediali.
Sono vari gruppi, questo è il gruppo rete.
Connetti unità di rete gruppo. Aggiungi percorso di rete pulsante.
Sì, ci sono c'è tutto. Basta solo avere un po' voglia di dare i tab e di frecce e si trova tutto.
Cioè cambia
la barra vale di anche il menu.
Vale anche per
il menu file, poi lo trovi andando a campi però.
Sì, sì, c'è anche quello, c'è pure
sì, però ci arrivi dopo. Sì, lo so, però se tu sei un principiante che non conosce Alt F, che fai?
È lunga, ci arrivi ma è lunga perché devi
diceva poi... Cristina che la cosa è dicevi Cristina uguale anche per l'ipovisione?
Uguale no, naturalmente, però naturalmente i ribbon sono più complicati dei menu standard che conoscevamo fino a poco tempo fa, quindi comunque anche visivamente vanno un attimino studiati, perché in questo genere di menu, soprattutto anche in Office, ci sono molte, molte icone, tra l'altro molti simboli che dovrebbero aiutare, però naturalmente possono anche confondere le idee, quindi con questo tipo di menu, anche per chi usasse semplicemente il puntatore, bisogna armarsi un attimino di pazienza, studiarselo, guardarsi com'è fatto e poi un po' alla volta ci si abitua.
Allora, domande intanto, se c'è qualcosa, facciamo un primo giro, un primo check e vediamo.
Allora, qualcosa c'era. Vado?
Vadi.
Ecco. Allora, beh, c'era una domanda di Marco, a cui però credo che in parte un pochino abbiamo già risposto. Qualcuno avrebbe dei suggerimenti su qualche impostazione preliminare da fare per ottimizzare il sistema con gli screen reader? Beh, qualcosa si è fatto, comunque si è detto riguardo il menu avvio, dove comunque ne abbiamo parlato. Altro che possiamo dire?
Butto lì una domanda per lor signori. La gestione file e cartelle necessita di qualche sistemazione?
Sì, allora intanto necessita di far visualizzare le estensioni come da copione. Poi quando in Windows si apre Explorer File si può avere due situazioni di funzionamento: o il classico Explorer File con i dischi e le cartelle, oppure una cosa chiamata accesso rapido che ti fa vedere determinate cartelle, e poi per andare a trovare i file, i dischi eccetera, dove bisogna andare in una visualizzazione ad albero, e questa è la cosa predefinita. Io andando nelle opzioni cartella si va a modificare questo, e io la metto sempre come apri esplora file, perché sono abituato con i dischi, le cartelle e tutto quanto. Poi ci sono anche, questo è per chi usa il touch, però cioè questa impostazione sarebbe nata per chi usa il touch. Nelle icone, soprattutto sul desktop, quando nasce un sistema Windows 10, spesso ci sono delle checkbox a fianco a ogni icona che dice attivato o disattivato, e serve appunto per poterle selezionare discontinuamente con le dita. Questa qui, queste caselle di controllo per selezionarle, quando ci sono gli screen reader, diciamo così, disturbano. Io le tolgo, si fa sempre da opzioni cartella, che è proprio togli le caselle di selezione per selezionare gli elementi, e io le tolgo, almeno io queste sono, diciamo, le impostazioni che faccio di fisso. Poi la visualizzazione non è elenco, ma la metto per dettagli, perché in questo modo, per esempio,
Documents, DAW, Music, Pictures, Videos, dispositivi e unità, gruppo Spans,
faccio sentire
dispositivi
che...
e unità 1, Spans, Botcamp C.
Se mi sposto a destra
tipo editazione disco locale sola lettura, dimensioni totali editazione 111 GB sola lettura.
Perché qui posso già avere tutte le dimensioni, le cose, senza dover poi fare...
Sì, poi la modalità, volendo, c'è anche da cambiare le modalità, tipo tablet, tante volte soprattutto sui portatili, io l'ho visto sul mio, ma anche su quello di mia mamma ho dovuto andargli a disattivare il solito interruttore, la modalità tablet, perché altrimenti deve essere proprio
notifiche.
Sì, esatto.
Tra l'altro la modalità tablet, ve lo dico, perdete il menu start. Quando c'è la modalità tablet attiva, torna lo start a mattonelle come c'era in Windows 8, giustamente perché se hai un tablet in mano, avere lo start così non è comodissimo se ho maneggiato con le dita. Quindi c'è poi una funzione anche molto interessante per i computer che adesso vanno molto, che sono i cosiddetti 2 in 1, quelli che sono sia tablet che poi agganciando una tastiera diventano veramente degli portatili. C'è una funzione per cui quando sganci la tastiera passa in tablet, quando la riagganci torna al classico Windows, e tutto si fa sempre dalle impostazioni, si modifica tutto da lì.
Simone, qualcosa da aggiungere?
Dunque, io, naturalmente sono d'accordissimo con tutto ciò che ha detto Alessio. Volevo dire che quello che mi sto un po' abituando adesso, in Windows 10 cercate di utilizzare il più possibile la ricerca. Cioè, non è più, secondo me, non è più necessario conoscere perfettamente la struttura, per esempio, del pannello di controllo o della finestra, diciamo, per dove trovare le impostazioni, perché la ricerca di Windows in questo caso è potentissima, e per cui se io voglio modificare un'impostazione anche specifica, io non serve che faccio tutto il percorso, ok, per arrivare a quell'impostazione, mi basta cercare la parola. Per esempio, se io premo start, e cerco, ma vediamo, velocità, vediamo se la prende.
Cambia la velocità o la visualizzazione del puntatore del mouse, pannello di controllo 1 di 12. Trova risultati in suggerimenti, velocità del speed, velocità.
Allora, per la velocità ha trovato la velocità del puntamento del mouse. Io volevo un'altra cosa, ma non importa. Se cerco voce...
Icone, visualizza risultati web, premi a destra e trova risultati in impostazioni.
Esatto, 2PO. Ho fatto freccia giù,
Impostazioni per i temi correlate, impostazioni sistema 3DO.
Quindi trovo già impostazioni per i temi.
Attiva o disattiva icone di sistema, impostazioni sistema 4D8.
Queste sono le icone di sistema che, se non sbaglio, sono quelle... aspetta che faccio
System locale.
Sì, esatto, la System Tray, quindi... quelle che posso vedere nella System Tray.
Seleziona le icone da visualizzare sulla barra delle applicazioni. Impostazioni sistema 5D8. Area di notifica della barra delle applicazioni. Impostazioni sistema.
Vedete, io ho semplicemente fatto freccia giù. Okay?
Anche e perché oggi... te lo dice il percorso. Te lo dice,
certo,
quando
sì,
vai,
sì,
ti dice,
esatto.
Questa voce si trova qui piuttosto che là.
Allora, questa è una cosa.
Infatti, scusa Simone, notare due cose: per alcune dice impostazioni di sistema, per alcune pannello di controllo.
Eh sì.
Quindi fa capire che ci sono cose che si possono fare dalle impostazioni di sistema, diciamo moderne, nuove, quelle che si attivano con Windows E, e altre che sono state relegate nel vecchio pannello di controllo perché magari di minore utilità o di utilità più avanzata.
Posso?
Poi c'è una...
Scusa.
No, poi c'è una cosa invece che quasi tutti gli utenti di NVDA mi chiedono, e quindi lo dico adesso, anche se usate JAWS non vi preoccupate, ma è una cosa che... Allora, spesso la domanda è, ma io non ho la possibilità di sapere quali applicazioni sono aperte. Cioè, nel senso, il classico comando insert F10 o insert F11 che c'è in JAWS, che quello invece fa la System Tray. Allora, fino a poco tempo fa la risposta era: dovete fare Windows B per andare nella System Tray. Quello è un comando di Windows che è sempre esistito. Adesso ne esiste un altro, ed è un comando che ci permette di sapere quali applicazioni abbiamo aperto. Il comando è Ctrl Alt Tab. Se voi fate CTRL al tab, è esattamente uguale all'insert F10, cioè io faccio CTRL al tab. Allora, qui c'è la finestra del browser, praticamente, poi faccio freccia destra.
Applicazioni in esecuzione elenco. Impostazioni.
Le impostazioni che stavo usando prima.
E file Zilla portable.
Poi c'è la mia chiavetta, praticamente, e se faccio invio,
e file Zilla portable,
l'ha aperta. Quindi, come vedete, il comando CTRL al tab non fa altro che simulare,
porta sulla barra dell'applicazione, sulla taskbar.
Esatto, ma è solo quello però. Cioè che tu premi le frecce o che tu premi tab, sei bloccato lì dentro fino a quando o premi invio e scegli un'applicazione o premi ESC e chiudi quella finestra.
Ok. Altre domande, Cristina? A portata di schermo.
Allora, un attimo. Dunque, scusate, arrivo subito. Sì, ce n'erano comunque. Allora, ci viene chiesto com'è l'accessibilità di Access 2016 con Windows 10. Sì. E anche come funziona, come si gestisce Office 2016 con NVDA. Mm. E anche iTunes per Windows chiede Massimo se si gestisce meglio con JAWS o con NVDA.
Partiamo dal pacchetto Office con NVDA.
Andiamo con calma, sì.
Quando sento la parola Access mi vengono sempre...
È più forte di me. Io leggo allora, tutto.
Ma poi. Tu fai bene, solo io che...
No, allora, io spero che la persona che ha chiesto se si gestisce Access con NVDA lo abbia chiesto perché davvero lo deve usare oppure...
No, ha chiesto con Windows 10.
Con Windows 10, sì. Scusa, ho sbagliato io perché pensavo...
Non ha specificato...
No, perché siccome Access è un programma molto complesso, ecco, spero che la domanda sia stata fatta davvero con cognizione di causa e non tanto per... Nel senso che, allora, io posso dire tranquillamente che Access non l'ho neanche mai aperto negli ultimi 2 anni, quindi non so rispondere. Presumo che con JAWS si gestisca, cioè...
Tu, Alessio, hai qualche notizia?
Con JAWS sì, se lo sai usare sì, si gestisce. Non se sai usare JAWS, cioè se sai usare Access si gestisce, ci sono tante possibilità per gestirlo.
Sì.
Con NVDA io invece ho avuto un'esperienza qualche tempo fa e almeno le vecchie versioni di Access non si gestivano. La 2016 purtroppo non l'ho vista.
No, ma concordo.
Benché io ce l'ho, ma non mi sono mai messo ad aprirlo perché non mi serve. E comunque è un programma veramente tosto che anche se riuscissi magari a gestire qualcosa non ti potrei mai dire sì, guarda, è gestibile oppure no, perché è complesso, devi veramente saperlo usare e quindi per valutarlo
di una, pesantezza
con JAWS sì, non c'è problema
e soprattutto si usa per cose, cioè no, non è che tu dici io mi prendo, mi faccio un archivio elettronico, me lo faccio con Access, cioè è un programma molto professionale, molto complicato. Cioè io mi ricordo l'unica e ultima volta che l'ho usato è stato quando ho fatto le CDL nel 2001, per cui cioè proprio
io
non
vi
l'ho
dico,
più,
ho usato, l'ho dovuto provare in un ufficio modo. Pubblico, in un ufficio pubblico per usare una procedura che serviva lì al lavoro. Quindi vi dico, è una cosa abbastanza complessa.
Sì, in realtà in ambito enterprise è abbastanza utilizzato Access, quindi proprio inutile non è, però è assolutamente un software complesso.
No, non inutile, attenzione, assolutamente. Però, ecco, per questo che prima ho detto, spero che la domanda sia stata fatta da una persona che sappia cosa sto chiedendo, perché, cioè, Office, la risposta è un po' più semplice, perché Office 2016 con NVDA e con JAWS si gestiscono. Con il NVDA gestite Word e Excel e con JAWS gestite anche Access
e PowerPoint.
Sì, NVDA su PowerPoint, se non altro vi legge le presentazioni e se fate cose semplici è in grado di... Anzi no, cosa sto dicendo? Adesso NVDA con PowerPoint è in grado di dire qualsiasi tipo di figura viene visualizzata a schermo. Cioè quindi, che ne so, ovali, quadrati... piramidi, tutte quelle figure che ci sono durante le presentazioni adesso vengono vengono lette. Quindi sì, è solo Access che presenta, che è solo, va usato solo con JAWS.
Altre domande, Cristina?
iTunes, tu lo sai adesso.
Chiedevano di iTunes.
iTunes, è vero.
Allora, io confesso che da quando uso Mac, iTunes lo uso su Mac.
Anch'io.
Perché non, in Windows non l'ho installato, non ho intenzione neanche di farlo. Ho avuto modo comunque di vederlo, comunque da una persona che ce l'aveva, e devo dire che se con NVIDIA funziona un po' meglio. Con JAWS occorrerebbero degli script che stanno ancora facendo, che ci sono, erano a pagamento fino a un po' di tempo fa, non so adesso, perché è una cosa che non seguo più, però con NVDA le cose basilari ce le fai tranquillamente.
Gli script di JAWS una volta erano a pagamento e basta, adesso praticamente per poterli, io mi ricordavo che c'era una sorta di di abbonamento, e anche che tu per avere lo script devi dimostrare di avere una copia regolare di JAWS, quindi dargli il numero di serie, tutta una certa cosa che se qualcuno ce l'ha magari
in demo,
in modo diverso,
demo,
non
usiamo le parole giuste,
sì. Non può utilizzarlo perché il numero di serie è dimostrativo, quindi non vale.
In realtà io leggevo su, anche io ovviamente concordo, perché da quando Mac, iTunes, Windows potrebbe anche non esistere, però leggevo che con la nuovissima versione, la 12.7, c'era qualche problema che stava riscontrando, qualche utente, scusate, che stava riscontrando un po' di problemi nell'utilizzo di questa particolare versione di iTunes sotto Windows.
Io ricordavo, non so
io,
se...
Scusa, Vainer, io iTunes l'ho usato, è dal 2009 che lo uso, e l'ho usato sempre sotto Windows fino a...
ricordo.
Non ho avuto il Mac, e vi dico, c'è stata una volta che hanno fatto un aggiornamento, non si leggevano più le tracce. Cioè io sono stato 2 mesi a vedere le tracce con le proprietà. Cioè iTunes è un software estremamente ballerino sotto Windows. Se uno magari dice finalmente ho conquistato l'Everest, adesso lo riesco a domare, magari poi lo aggiornano e...
Perché poi c'è la differenza, se chiedo a Simone, che è l'uomo NVDA per antonomasia, la differenza in questa esperienza d'uso, quindi migliore con NVDA, forse è che l'interazione con gli oggetti di NVDA è più profonda?
Sì, in realtà penso sia anche una questione che sicuramente l'interazione con gli oggetti è più profonda, ma in NVDA hanno proprio scritto dei piccoli dei piccoli app module, si chiamano, che permettono di attivare la modalità cursore virtuale, che vabbè in NVDA si chiama modalità navigazione, e quindi puoi usare diciamo iTunes come se tu fossi in internet, ok?
Soprattutto nello store.
Esatto, perciò potendo fare questo tu hai, diciamo, il rendering degli elementi che ti puoi spostare per campi di editazione, per intestazioni, e diventa veramente bello fatto così. Mentre diciamo che senza questi interventi, ed è per questo che prima si parlava di script di JAWS, tu ti trovi con un programma che è duro da gestire. Su NVDA hanno fatto un po' di lavoro su iTunes ed evidentemente si vede.
Altre domande?
No, per il momento no.
Benissimo. Allora, grazie. Signori, vogliamo proseguire? Tiriamo un attimo il fiato e facciamo il punto per un paio di minuti. Decidete voi, siete padroni.
Punto.
Facciamo il punto?
Punto.
Sì.
e punto sia. Torniamo subito, arriva la musica di NV Radio, voi rimanete lì.
Windows Night on NV Radio.
E rieccoci di nuovo in diretta con lo streaming di NVR, di nuovo a parlare di Windows 10 e dopo aver un po' analizzato a fondo, dopo aver trattato un po' tutti quelli che possono essere gli argomenti più interessanti che vanno poi a significare quello che è l'approccio con un sistema operativo. Abbiamo visto la dipartita della barra dei menu, abbiamo visto un po' come sistemare e gestire il menu avvio, abbiamo fatto conoscenza prima ancora con Cortana e via dicendo. Adesso è arrivato il momento anche di parlare di fuori onda lei si diceva app modern e app vecchiem.
Sì, vabbè.
L'hai detto, confessa.
Sì, sì, vabbè. Allora, voi ormai dire software, programmi sta diventando desueto perché tutti, ormai si dice app, applicazioni, anche Windows non si è tirato indietro a questa cosa e ci sono adesso due tipologie di applicazioni che possiamo trovare sui nostri PC. Ci sono le applicazioni chiamate desktop, quindi classiche, come per esempio Word, iTunes per il momento, oppure Firefox, Google Chrome, sono quelle applicazioni che girano come siamo stati sempre abituati a vedere, quindi applicazioni assolutamente classiche, le dette Win32, e sono, si installano, si usano e ci sono ancora e si usano tranquillamente. Mentre da Windows 8, ma in Windows 10 si è avuto finalmente la perfezione di questo, ci sono delle applicazioni chiamate applicazioni modern, che sono delle applicazioni che girano esclusivamente su Windows o 8, ma soprattutto 10, e sono applicazioni che non si installano scaricandole così dalla rete o con dei CD o con delle chiavette, ma si prendono dal Microsoft Store. C'era anche la possibilità e la voglia di mettere nel Microsoft Store anche le vecchie applicazioni a 32 bit, cioè Win32, però diciamo che Store oramai è sinonimo di applicazioni moderne. Sono delle applicazioni che possono andare, erano state concepite per poter funzionare sia su computer desktop che su tablet che anche su telefoni, e cioè tu la stessa applicazione la potresti avere sia sul tablet sia sul telefono, per quelli che ancora ci sono, che allo stesso modo su PC. Sono molto a vedersi, proprio si vede che sono applicazioni nate per essere usate con il touch, però se chi ha programmato bene, si possono tranquillamente usare anche con i tasti e quindi si può avere un'esperienza decisamente buona. Per intendersi, le applicazioni moderne, abbiamo sentite prima quando abbiamo parlato del menu avvio, e sono tipo le notizie, tipo le mappe, tipo la sveglia, tipo il registratore di suoni che c'è anche OneNote che è moderna, ci sono addirittura applicazioni che hanno due versioni, tipo Skype per esempio, c'è la versione classica che si installa e si scarica dal sito, c'è anche Skype in versione modern che si prende direttamente dallo store e a volte anche preinstallata sui vari computer.
La domanda su Skype che ti faccio è, quindi io posso, cioè Skype non è più presente di default sul sistema?
Skype sullo store c'è, cioè su vari sistemi c'è, comunque ti dà la possibilità di installarlo, cioè l'iconcina per installarlo, ma ti fa mettere la versione, diciamo, dallo store. Quindi altrimenti, se vuoi, posso, la prendi dal sito e te l'installi.
Posso ancora installare dal sito? Alla vecchia, come si dice.
Certo.
Okay.
Sì, e tra l'altro ogni tanto io al lavoro ce l'ho, perché mi trovo meglio con quello store, non l'ho mai provato. Di tanto in tanto mi capita che c'è una notifica che mi dice: attenzione, hai Skype classico, sì. Vuoi provare la nuova versione di Windows 10, insomma quella modern? Io per ora gli ho detto di no, perché non lo so quanto accessibile / non accessibile sia, quindi boh.
Sempre parlando di sdoppiaggi, si vocifera, ma non si è ancora vista in concreto, che prossimamente ci sarà anche una versione di iTunes per lo store, quindi in versione moderna, chissà che poi quella
che possa essere anche un po' più light per Windows,
è un po' più accessibile, diciamo, anche visto che bisogna seguire delle linee guida, e quindi lì è un po' come le app per telefoni, insomma. Cioè
ti faccio una domanda da utonto, quali sono? I numeri sull'App Store, sul Windows Store, a livello di app, sono stabili, in crescita, come la vedi?
Parlo non seguo di... molto, ce ne sono, ma non mai a livelli di Google Play o App Store. Stanno crescendo, perché tutti stanno cercando di fare anche la relativa applicazione per Windows. Per esempio, RaiPlay, per esempio, oramai c'è per tutto, c'è anche per Windows. Oltre che andare sul sito, c'è proprio l'applicazione cina. C'è Dropbox, per esempio, c'è sia la versione per store che la versione per quella classica. Stanno crescendo, però lo store di Microsoft, diciamo che venderebbe pure altro, musica, film, solo che la musica credo che alla fine dell'anno, come direbbero a Bologna, gliela stanno dando su. Quindi
la concorrenza, diciamo che è troppo importante.
È troppo importante.
Sono partiti troppo tardi.
Esatto.
Comunque tra un po' sullo store venderanno anche proprio delle cose fisiche, quindi tastiere, mouse, Surface, quindi i computer.
Mi pare che ci siano già questa cosa delle periferiche, sai?
Non so se in Italia, però ci sono
accessories.
Vogliamo vedere un po' qualche app modern? No, perché riusciamo.
Accessibile la vuoi o no?
Vediamo Simone cosa ci propone, perché sennò poi il gambero si lamenta.
No. Allora, io proviamo un'app, tra virgolette, abbastanza accessibile, ed è l'app Mappe. Non è accessibile in tutto. Cosa significa? Che io non posso esplorare la mappa come magari uno potrebbe fare con l'iPhone, d'accordo? Non a questo livello, però possiamo ottenere la possibilità di avere delle indicazioni stradali, e lo fa, devo dire, bene. Ora vediamo un po' se tutto funziona, perché allora lanciamo Mappe, quindi premo start
finestra, casella di
ricerca, scrivo direttamente Mappe.
Mappe app di Windows Store attendibile 1 di 5.
Perfetto, invio.
Mappe finestra, cerca di stazione.
Ok, vuoto. Qui ho una finestra di ricerca dove potrei cercare direttamente una località. Io voglio aggiungere invece raggiungere la possibilità di avere un itinerario. Premo quindi Alt D, che è la scorciatoia per avere gli itinerari stradali. No, eh? Grazie, aspetta.
Grafico, località, LMDE, grafico.
Dove è finito?
Spostamento, nuovo, cerca indicatore. Località,
scusate, ma...
Traffico pulsante, barra degli strumenti di Windows, Inc, pulsante ciclico. Città 3D, account pulsante, vedi altro pulsante, ruota pulsante, rotating.
Cioè è andata Alt D fino a... oggi pomeriggio.
Inclina pulsante, inclina, mostra la mia posizione, viste mappa pulsante,
viste mappa,
zoom avanti, zoom in, suggerisci modifiche, cerca di grafico, località,
Alt-D,
punto di partenza gruppo, punto di partenza editazione, vuoto, okay. 5,
okay. L'ha preso, non ho capito perché, vabbè, ok, d'accordo. No, Ctrl D, scusate, ecco perché, l'orario, secondo me sto prendendo qualche colpo. Allora, Ctrl D, non Alt D, e adesso posso scrivere il punto di partenza. Allora, io per il punto di partenza mi dice che ho dei suggerimenti, e voglio partire da dove sono adesso, premo la freccia giù.
La mia posizione, 1 di 5.
Esatto, voglio partire da qua. Faccio invio. Bene, è importantissimo fare invio anche se non dice nulla, perché altrimenti non lo seleziona. Premo Tab. Grazie Windows.
Desktop.
E vai, è crashata l'app. Fantastico.
Ma riproviamo.
Non è colpa mia, ma...
Allora, il bello della diretta.
Certo, ma è ovvio, oggi ho capito
Murphy
che...
Murphy è questo.
Punto di partenza.
Allora, dicevo...
La mia posizione.
Ecco, Tab.
Destinazione gruppo.
Qua scrivo Padova.
Prato della Valle, vediamo se me lo prendo.
10 suggestioni. Filin Beni SRL, Prato della Valle Cenzairo, Prato Unione Sportiva Petrarca, Piazza Prato della Valle, Padova.
Ecco Veneto. Qua, faccio invio.
Piazza Prato della Valle, Padova, Veneto, Italia.
Tab.
Inverti pulsante.
No. Wow, adesso crasha ancora.
Desktop in elementi.
E due. Cioè,
casella di ricerca. Vediamo se quella
la terza. A questo punto, la parole, allora, CTRL D, beh, a parte che è Windows che fa brutta figura qui, mica io.
Desktop elenco, desktop in non selezionato, 5 di 18.
Non sta deciso più, non sta
no. Ultimo tentativo, mappe. Poi basta, perché...
Mappe finestre, vuoto.
CTRL D, allora.
La mia posizione, destinazione gruppo. Padova, Piazza Prato della Valle, Piazza Prato, inverti pulsante, aggiungi destinazione, ottieni indicazioni stradali pulsante.
Aspetta, prima che crashi, facciamolo subito.
Grafico, selezionato, guida pulsante, indicazioni stradali, 16 minuti, 12, 9 km tramite via Pietro Schiavo, strada provinciale Scapacchiò, via Scapacchiò e corso Australia, traffico scorrevole pulsante. Mappa.
Allora, qui c'è la possibilità di scegliere più itinerari.
Mappa, elenco.
Infatti c'è un elenco, io ne scelgo uno a caso.
Indicazioni stradali, 19 minuti 15 km tramite.
Questo è 19 minuti e 15 km.
Indicazioni stradali, 19 minuti 9, 5 km tramite via Scapacchiò, via.
Ok, facciamo questo, invio.
Mappa, vista 10 km di Padova, nord
e
su.
E adesso con il tab mi sposto fino a trovare, diciamo, l'elenco di tutte le indicazioni.
Trasporti percorso opzioni.
Mi sposto.
Metti la nave, condividi pulse, stampa pulse, aggiungi punto di partenza. La mia posizione non selezionata. 19 minuti 9, 5, dopo 0.
Ecco qua.
19 minuti 9, 5 km tramite via Scapacchiò, via Eudania ESS 250, gruppo di manovre espanso 2 di 22.
Adesso vado giù con la freccia.
Dopo 0 metri vai verso sud-est su via Giorgio Lapira 3 di 22. Dopo 118 metri gira a destra su via Roma 4 di 22. Dopo 92 metri gira a sinistra su via Scapacchiò 5 di 22. Dopo 565 metri alla rotatoria, prendi la prima uscita su via Scapacchiò 6 di 22.
Allora, va avanti così praticamente, no? Quindi ho tutte le, diciamo, le indicazioni stradali a portata di mano. C'è anche il pulsante immetti guida, si chiama così, e quello, se siete in macchina, funziona proprio come un navigatore satellitare.
Chiaramente pensato per la versione mobile.
Certamente, ma se tu per esempio, è vero, è pensato per la versione mobile, chiaramente, però in realtà se tu hai il tuo PC, per assurdo, se hai il tuo PC connesso a internet con il tuo telefono, tanto per, oppure con un tablet.
Un tablettino come il nostro.
Quello da un tablet, a quel punto ti fa da navigatore satellitare. I crash che avete sentito adesso invece, ovviamente non erano mai capitati, e proprio nel momento in cui io premevo il tab, l'app rimaneva ferma 2 secondi e poi si chiudeva. Io presumo che questi crash siano dovuti al fatto che io non sto usando un Windows 10 standard, cioè quello che un po' tutti avete, ma sto usando un Insider. Le versioni Insider sono quelle che hanno praticamente le app in beta e perciò possono avere delle instabilità, e infatti in questo caso io spero che sia dovuto a quello, perché se l'app mappe di Microsoft crasha ogni 2x3 non è proprio una grande app, ecco. Quindi speriamo che sia stato per questo motivo.
Alessio?
Siamo abituati alle schermate blu. Okay.
Allora, io invece vi farò vedere un'app che non si gestisce. Sarebbe anche carina, però in realtà è fatta da fare schifo. Si chiama così, è Rai News.
Start finestra.
Apriamola.
Finestra. Faccio vedere. Casella di ricerca Rai Play, app di Windows Store attendibile. Trova risultati Rai News, app di Windows Store attendibile. Rai News finestra italiano.
Io qua sono sulla finestra di Rai News.
Elenco. Railusa pp.vimotels.nested.variablesizzagnudiomode.
Io ho un elenco che mi sposto e non dice nulla. In realtà io do un altro tab.
Elenco. Railusa pp.vimotels.nested.variablesizzagnudiomode.
Che cosa? Cioè, non dice, non è niente. Qui mi posso anche spostare, eh?
Railusa pp.viewmodels.nested.variablesizzagnudiomode.
Cioè, niente.
Railusa sì, è praticamente del codice.
Domanda, anche con Giosa così?
Aspetta, c'è anche una... Sì, c'è anche un'altra roba.
Elenco. Railusa pp.elenco. Elenco. Railusa...
Una volta c'era pure un pulsante non etichettato, vabbè.
Elenco. No. C'è...
Sì, comunque, è tutta sì, così. Ma... Poi sì, mi potrei mettere a dare invio a destra e a manca a vedere che succede, ma non è il modo corretto per approcciare no. un'applicazione. Cioè,
no, non hanno associato le variabili, queste qua sono variabili di codice praticamente, a cui non hanno associato le etichette dinamiche, le hanno fatte probabilmente solo grafiche, per cui di fatto i lettori non vedono niente.
Invece, per esempio, contrariamente, RaiPlay sì, sì. RaiPlay si gesti, faccio solo vedere play. Due secondi, start non ve la faccio vedere tutta, ma...
RaiPlay, app, RaiPlay, RaiPlay finestra. Elenco, in primo piano non selezionato, street banner HP RaiPlay. Da non perdere, ieri in TV, il collegio 2, camera caffè 2017.
Si possono vedere, non faccio partire, però si potrebbero tranquillamente vedere. Posso vedere anche le dirette, perché se io do il tab c'è pure...
Elenco. Menu. Cliccando su questo pulsante puoi navigare tra le varie sezioni dell'offerta Rai. Pulsante.
Elenco. Oh, è come iOS.
È più o meno, stessa, però faccio vedere quando mi sposto sulle...
Menu. Cliccando su questo pulsante
sparisce, puoi navigare tra le varie sezioni. Si chiude il menu, Rai. Però siamo...
qui. Cerca pulsante.
Tab.
Elenco. Giovedì 5 non seleziona.
Questa è la guida.
Elenco. Non selezionato. Cambio layout pulsante. Elenco. Rai 1. Non selezionato. Rai 2. Rai 3.
Questi sono le
canali. Canali.
Canali, sì. Quindi cioè, si usa. Non è propriamente... Però è fatta come quella per iOS.
Allora, mi faccio interprete.
Puramente da touch.
Mi faccio da touch. Interprete, credo, di una domanda che poi venga spontanea a tutti i nostri amici che sono ancora all'ascolto. Ma alla fine della fiera, Windows 10 è meglio con NVDA o con
modalità
Jaws?
Voce spenta.
L'OCR, Simone.
Esatto, l'OCR dopo li vediamo. Ah, giusto, prima l'OCR. Giusto. Poi dopo facciamo la domanda del secolo.
Ok, no, allora, l'OCR, molto velocemente perché sta cominciando a diventare tardino. Allora, in NVDA, nell'ultima versione, è stata introdotta una funzionalità che è quella dell'OCR. Prima l'OCR di NVDA era un componente aggiuntivo che bisognava installare. Dovete sapere che in Windows 10 esiste un OCR, che però per il momento non è attivabile diciamo dall'utente, ma è stato fatto per gli sviluppatori. Per esempio è lo stesso OCR che utilizza l'app OneNote, per acquisire le note, i biglietti da visita, queste cose qui. NVDA si è agganciato all'OCR di Windows 10 e la cosa scioccante di questo OCR è la velocità di esecuzione, meno di un secondo di qualsiasi schermata. Io per esempio qua adesso ho una schermata molto complessa, aspettate un attimo.
Modalità voce parlare, mappe.
Ecco, quella delle mappe.
Mappe finestra.
Ecco, ho messo il navigatore oggetti su mappe finestra, quindi praticamente mi è bastato fare NVDA shift freccia su per andare all'oggetto diciamo più esteriore, e adesso mi basta fare quindi NVDA R per attivare l'OCR.
Riconoscimento in corso. Risultato.
Fatto. Ok? Adesso in teoria ho tutta la schermata.
P. Mappe con maiuscola a piazza Prato della Valle 3F X a piazza Prato della Valle 35.122 Padova 19 minuti 9 5 km tramite via Scapacchiò traffico scorrevole condividi Stampa. C. La mia posizione. Zona Indust. Rubano.
Vedete, legge tutti i paesini che ci sono, è chiaro? Io lo sto facendo semplicemente con la freccia giù.
Aggiungi. Fra S. Di so.
Poi sbaglia qualcosa. So,
dubito che ovvio. Sia.
Vai verso sud-est, su WL a Giorgio Lapira. 118M.
La cosa bellissima è che io posso benissimo andare, per esempio, su...
Vai C. Fra aggiungi. Ruben, aggiungi.
Su questo aggiungi.
G.
Se io faccio Windows invio...
Attiva. Aggiungi pulsante. Vuoi aggiungere questo riquadro a start? Finestra, vuoi aggiungere questo riquadro a start?
Io gli dico di no.
No,
ma però quello che volevo mostrarvi è che di sta zitto. Di qualsiasi di qualsiasi schermata noi vogliamo effettuare la scansione, possiamo poi cliccare anche sugli elementi. E questo è molto utile perché quindi ci basta con le frecce su e giù si esplora la schermata e quindi quando ci troviamo su finestre inaccessibili, poi quando dobbiamo fare un click ci basta fare blocca maiuscola invio e si fa il click. Pensate che l'OCR è talmente potente che io sono riuscito a leggere la schermata dell'iPhone, cioè vabbè, con un collegamento assurdo in AirPlay, proiettando quindi il mio iPhone sul PC Windows, che già questo vabbè. Con l'OCR di NVDA io sono riuscito tranquillamente a leggermi tutta la mia schermata dell'iPhone.
Era una sera che non avevi sonno, avevi un attacco di sonno.
Sì. No, però la cosa bella è che, no, perché effettivamente avevo bisogno di sapere che cosa c'era scritto su un'app e purtroppo in quel momento ho fatto così e ha funzionato. Chiaramente c'erano altri modi, però siccome ero molto curioso di provare l'OCR, quindi... In definitiva, è uno strumento che
e si appoggia alla libreria OCR di sistema.
Sì, e la cosa bella appunto è la velocità. Ripeto, circa mezzo secondo, anche meno, per tutto il risultato, e sempre.
E in caso poi di captcha?
Le foto di Facebook le legge, ma non i captcha.
Le legge perfettamente le foto di Facebook, legge... anche i PDF naturalmente non accessibili perché
fa la scansione,
esatto. I Kafka invece al 99,99% no. Dico questo perché non ho provato, però secondo me non ce lo può avere un riconoscitore di Kafka.
Sono degli anti-OCR,
per cui dubito fortemente che ce l'abbia. Tu, in questo caso dovrebbe essere come quello del Mac.
Adesso hai usato anche l'OCR di Jaws?
Non moltissimo in realtà, non, cioè, a dirti il vero non mi viene mai in mente di utilizzarlo, è una cosa che, però le volte che l'ho usato funziona. Soprattutto
è più complicatino un attimo da...
Se tu, perché l'OCR di Jaws prevede delle condizioni, per cui cioè, tu puoi decidere di fargli riconoscere solo la finestra attuale, tutto un documento, se è un PDF inaccessibile...
E questa è una cosa bella, però
sì, funziona. No, quando mi ricordo di usarlo funziona decisamente.
E a questo punto la domanda è questa che vi volevo proporre prima: Windows 10 meglio con Jaws o con NVDA?
Io do sempre questa risposta. E una volta mi sono proprio in una dimostrazione che abbiamo fatto in sezione, mi sono confrontato sia con Jaws che con NVDA. Fin dal principio di Windows 10 NVDA era in grado di leggere le notifiche, Jaws ci è arrivato alla 18. Non che Jaws sia peggio, perché anzi io a tutti dico sempre, dice meglio NVDA e meglio Jaws. Allora dico, se devi usare il computer per un uso del computer classico, che è navigare in internet, scrivere posta elettronica e quant'altro, poi magari parliamo anche di quella, puoi usare tranquillamente NVDA. Se tu devi fare documenti a livello professionale, molto professionale, tipo tesi di laurea per intendersi, proprio con o ricerche universitarie o documenti universitari con note, piedi pagina, cose, rimandi eccetera, lì ancora forse, proprio per la gestione spinta di Word, probabilmente ci usa ancora un po' più, è ancora un po' meglio, e soprattutto anche per quanto riguarda la gestione pura del Braille.
Sì.
Questo io penso. Poi Simone, se vuoi correggere o aggiungere qualcosa.
No, io sono, vabbè, io effettivamente sarei un po' di parte, perché
poi uso 8 ore al giorno a NVDA in ufficio.
Cioè. Allora, no, io dico questo invece. Allora, concordo con Alessio. Aggiungo solo che fino a ieri quasi Joss non era nemmeno in grado di gestire Edge, che è il browser predefinito in Windows 10, il che secondo me era comunque una caratteristica che creava molti problemi, perché ogni volta che Cortana dà un messaggio, per esempio, e apre il suo motore di ricerca, la lettura del risultato era molto complicata, perché non essendoci la gestione in JAWS. Adesso JAWS inglese 18, no 19, scusate, sembra
2018,
sì, sembra.
Ma anche l'ultima 18, anche l'ultima versione della 18, l'ultima build della Edge, non lo so in italiano, ma quella americana.
Eh no, infatti parlo di quelle, sì sì, quelle, certo, perché quella in italiano non ho idea. Cioè, finalmente è arrivato il supporto a Edge. Per il resto direi che concordo con Alessio, cioè per un uso standard io naturalmente consiglio NVDA, se non fosse altro che sia per il fatto che è economico, ma per il fatto che NVDA e Windows 10 sono sempre andati d'accordo fondamentalmente dal primo giorno. Cioè, poi se invece si utilizzano strumenti più complicati o comunque più complessi, come possono essere appunto documenti Office di un certo livello, allora in quel caso no, in quel caso io dico sempre che in Office NVDA funziona, ma JAWS funziona meglio. E per quanto riguarda il Braille, NVDA funziona benino e JAWS funziona bene.
Altre applicazioni in cui JAWS sinceramente è da preferire sono le applicazioni strettamente aziendali, mi vengono in mente software di gestione di posto operatore, per esempio.
Perché poi le aziende scriptano ad hoc.
Esatto, possono sì. Scriptare ad hoc il tutto e farli funzionare egregiamente, devo dire. Quindi,
ma la posta, ecco, elettronica?
Questo. Posta. Allora, ho delle. Posta è un'app modern. È un'app modern che si trova in Windows 10. Già preinstallata, ha fatto un bel salto di qualità rispetto a quella che si trovava in Windows 8, riesce a gestire account anche di iCloud, account Exchange di Microsoft naturalmente, può gestire Gmail, può gestire POP3, non c'è altro, può gestire tutta sta roba.
L'accessibilità?
È abbastanza semplice. L'accessibilità con NVDA è abbastanza buona, devo dire. Specialmente con le ultime versioni, non è male neanche con JAWS. Provo solo a lanciarla 2 secondi, dai. Perché...
Anche perché mi giunge voce che Thunderbird sta diventando un po'...
No.
No? Funziona?
No.
Tutto a posto?
No, funziona, funziona. L'unico problema che c'è con Thunderbird è che se ha una versione di JAWS inferiore alla 18, ultime build, non lo usa più.
E con NVDA?
Con NVDA ha sempre funzionato.
Sì, sì, ha sempre funzionato, sì.
Meno male.
Anche quello è un programma che io uso a livello aziendale, Thunderbird, a livello lavorativo, e non ho mai avuto nessun problema. Lo aggiorno ogni qualvolta mi dice che c'è da fare un aggiornamento, io lo faccio e va.
Sì, c'è da dire che NVDA e Mozilla hanno una specie di partnership, per cui credo che sia dovrebbero uscire in... Sì, dovrebbero uscire prima le migliorie in NVDA, nel caso non fosse altro poi che James, uno dei sviluppatori di NVDA, andava a lavorare a Mozilla, quindi cioè adesso.
Perché almeno la posta gliela farà vedere, no?
Vediamo, anche se Mozilla prima o poi lo vuole abbandonare, ma allora io scrivo posta proprio.
Mm-hmm. Posta, app di Windows Store attendibile. Nuova posta in arrivo, cartella posta in arrivo, unica posta. Posta finestra, pop-up finestra, novità di posta e calendario, ridimensione le quadri della app per vedere i messaggi in visualizzazione a riga singola. Condividi il tuo calendario di Outlook.com con...
Vabbè, qui ci sono le novità di posta, perché anche posta, essendo un'app modern, come tutte le app, si aggiorna.
Ok, pulsante, spostamento gruppo. Spostamento pulsante espanso. Nuovo messaggio pulsante.
Qui ci sono ci sono anche tutti i tasti rapidi. Io sto andando di tab, ma ci sono i classici tasti rapidi che tutti conosciamo.
Gestisci account pulsante.
Qui posso gestire tutti gli account.
Tutti gli account, elenco. Cartella posta in arrivo unica. 5 account.
Qui io ho raggruppato tutti i miei account in una cartella di posta in arrivo unica, altrimenti se vado giù.
Ufficio Alessio. Cartella posta.
Questo l'ufficio è fuori dalla cartella posta unificata.
Cartella posta in arrivo unico.
Io posso poi andare con il tab, perché altrimenti mi potrei, stando in via qui, scegliere gli account singoli da vedere.
Cartelle pulsante.
Qui posso vedere le cartelle singole degli account, quindi posti in arrivo, posti in uscita, tutto quanto.
Preferiti elenco. Cartella posta in arrivo, 2 da leggere, preferita. Cartella bozze, preferita non selezionata.
Qui ci sono delle cartelle che
cartella posta inviata.
Uso come cartella posta in arrivo.
Altro pulsante. Passa al calendario pulsante. Passa per impostazioni pulsante. Elenco messaggi gruppo. Cerca gruppo. Cerca editazione cerca. Vuoto. Passa alla modalità di selezione filtro. Tutti pulsanti non espanso. Elenco.
E qui ci sono i messaggi che io posso.
Alessio da leggere Facebook Nicoli.
Ok, qui, vabbè, su messaggi mi dice da leggere, invece questo...
Alessio Lenzi, sito per alba1229.http.
Qui è mio, questo lo possiamo aprire, tanto c'è una riga sola, invio, e io apro il messaggio.
Riquadro di lettura gruppo, riquadro di lettura gruppo, messaggio, https, vuoto, vuoto, Alessio Lenzi.
E qui c'è la firma, se io voglio... Ctrl R.
Elenco messaggi gruppo. Elenco. Bozza utente R. Sito per Alba. Bozze. Riquadro di lettura gruppo. Riquadro di lettura gruppo. Messaggio documento. Vuoto.
E posso scrivere.
Ciao. L maiuscolo. O. Visto. L'ho visto. Vuoto. Ciao.
Quindi posso seguire quello che ho scritto tranquillamente.
Vuoto, l'ho visto. Vuoto, vuoto. Inviato da link posta per Windows 10.
Faccio CTRL invio.
Elenco messaggio. Inviato. Gruppo. Elenco. Bozza.
Me lo sono inviato.
È una sensazione, Estanso. Ma mi sembra non reattivissimo.
No. Alessio Lenzi, sito per Alba 1220.
No, va. È un problema delle... Tutte le app modern sono un po' così.
Che hanno quel minimo di lag.
Sì, hanno quel minimo di lag. Sì, ma non so qui se dipende dalle app in generale, dal supporto di NVDA rispetto a questa tipologia di app, però devo dire che se io devo leggere rapidamente la posta, qui lo faccio senza.
Sai cosa? No, ma funziona lui per leggere la posta, rispondere, scrivere, sì, è un'app molto basilare. Devo dire questo, ha solo il problema che ogni tanto è un po' troppo prolissa. Cioè prima tu quando hai fatto rispondi, ok? Cioè hai fatto rispondi e ti ha detto 850 cose che bastava semplicemente campo editazione, capito? Invece ti ha detto riquadro di lettura, riquadro di spostamento,
certo, poi
6x8 pi greco mezzi, cioè
madonna, lo sa, stoppa e scrive,
certo, risponde, sì, cioè, sì,
ho fatto per farvela sentire proprio tutta, però anche lì all'inizio c'era quel riquadro di navigazione espanso, l'ho fatto vedere tutto, le preferite,
sì,
lo comprimevo, sì. E comunque c'è un bel po' di, ci sono un bel po' di tasti rapidi da imparare. E viene aggiornata di fisso. Praticamente, se non una volta ogni 10 giorni, viene aggiornata molto, molto spesso. Quindi è un programmino abbastanza carino. Non ci lavorerei a livello aziendale, perché a livello aziendale la posta è tutta un'altra storia. Però se io devo giusto scambiarmi delle... Diciamo, io ho un tablet Windows e su quel tablet la posta lo gestisco con questo, senza alcun problema. La devo solo vedere, quindi la gestisco in IMAP tranquillamente. Non sono stata a installare Thunderbird.
Subito da Cristina, per andare a concludere con la domanda dei nostri ascoltatori. Se ce ne sono.
Eccomi qua, sì, allora. C'era una domanda riguardo al cursore JAWS. Perché Gianluca ci dice che ha notato che il cursore JAWS non gli funziona più, dice vuoto, dice di averlo provato su più macchine. Non so, rispondere? Alessio.
Vai.
Allora, il cursore JAWS da Windows 8 in avanti ha cambiato il suo comportamento. In tutte le finestre non funziona per tutto. Infatti da JAWS 16, diciamo, o qui, non mi vorrei sbagliare di versione, da una data versione di JAWS in poi,
è la 15, è Ale,
compatibile con Windows 8, che mi pare sia la 15, è stato introdotto un altro cursore che pochissimi conoscono, che si chiama cursore touch. Per motivi di tempo non ve lo mostro, ma è carino perché col cursore touch si simulano proprio le dita che vanno sullo schermo. Si hanno con le frecce sinistra e destra, si va avanti come se si fosse, andasse avanti con il flick destro e sinistro. Si può fare il rotore anche con freccia su freccia giù, insomma ci sono tutta una serie di comandi, e, cioè, basta guardare l'help di JAWS, c'è scritto tutto.
Ma domanda tutto... che ti faccio io, interagisce con gli oggetti o con la scheda video?
Interagisce con gli oggetti. Interagisce con gli oggetti e si gestisce tutto come il... Funziona un po' come il navigatore a oggetti di NVDA, l'unica cosa è che lo puoi contestualizzare, nel senso tu puoi anche decidere in quella data applicazione di attivarlo perché magari ti trovi meglio con quello, oppure di attivarla al volo. Poi, sai, JAWS ha tutta una sua ragionamento di scripting, quindi anche quello può essere messo in quel contesto e potersi... Per esempio, sulle app moderne funziona molto, molto bene, infatti vengono tutte gestite con quello più o meno. A certe app moderne.
Avanti.
Con gli script fai tutto.
Esatto. Avanti con le domande.
E poi un'altra dove viene chiesto se l'app Facebook è gestibile per l'app Windows Facebook, 10.
Allora, l'app Facebook Modern, quando l'ho provata io, non era gestibile. Simone, tu l'avevi provata mai?
Guarda, forse quando è uscita, ma francamente a me non pareva
tutta sta festa.
Nemmeno Twitter, peraltro, eh.
C'era, no, anche ecco, tu in radio, c'era anche tu
su Twitter
radio.
C'è una cosa, allora su Twitter è successo tra l'altro una cosa un po' spiacevole, nel senso che per un po' NVDA supportava l'accessibilità in Twitter, poi lo sviluppo di Twitter hanno deciso di non gestire più, cioè di non tenere più delle conto delle linee guida, e per cui adesso è diventata un problema perché prima con NVDA e con un componente aggiuntivo che era il Windows 10 Essential, Twitter si usava, adesso non più.
Ok, avanti.
Ma anche visivamente è peggiorata secondo me, perché con la mobile, cioè, per iPhone io mi trovo piuttosto bene in generale, ma su Windows 10 oggettivamente non che ci sia nulla di raggiungibile, almeno per me che sono ipovedente, però è molto dispersiva, io l'ho trovata così.
Altre domande?
No, da Facebook no.
Sulla casella di posta direi di no.
Io volevo introdurre una cosa, okay. No. Prima che ci dimentichiamo, perché abbiamo parlato di store, di Windows e di app modern, però se non si dispone di un account Microsoft, questo tipo di applicazioni non si possono scaricare.
È un po'
account Microsoft che è obbligatorio fare in questi casi, e comunque se lo si fa e lo si mette, perché all'inizio dell'avvio di Windows viene eventualmente chiesto, se lo si mette in quel caso e si ha più di un computer, praticamente su tutti i computer dove noi lo andiamo a mettere, lui si tiene tutte le impostazioni che tu hai fatto, tipo se avevi attivato l'assistente vocale te lo attiva anche sull'altro PC, se avevi determinati colori te li mette, se hai fatto l'accesso a determinati servizi te lo ritrovi. Insomma, è una specie di quell'altro che si usa.
Gli iCloud.
Una configurazione
automatica.
Anzi,
di quegli altri.
Esatto. Va bene, allora. Non so se avete qualcosa da aggiungere, se no si può cominciare a ragionare sulla chiosa.
Capì, radio
no,
funziona
direi che...
con Windows 10?
Sì, funziona.
Sì, perché lo uso anche su... quindi...
Va bene, allora, direi che anche questa sera insomma abbiamo sviscerato nella miglior maniera possibile, per quello che poi è consentito da una trasmissione radiofonica, quelle due rette e mezza che non possono certo andare a sviscerare tutte quelle che sono le sfumature che si c'erano dietro all'uso di un sistema operativo. Quindi direi che anche per questa sera possiamo passare i saluti, giro di grammatica, passiamo subito da Elena per i saluti.
Sì, ci sono, ringrazio tutte le persone che hanno seguito fino adesso, perché è stata lunga, ma ce l'abbiamo fatta anche stasera, e alla prossima.
Vinx.
Eccoci qua.
Eccolo qua.
Eccoci qua, buonasera, ringrazio anche io tutti gli ascoltatori per essere stati con noi, e ovviamente alla prossima diretta.
E Cristina, se sei riuscita ad arrivare in fondo in maniera quasi stoica ed eroica.
No, vabbè, dai, chiedo scusa a tutti per la voce un po' moribonda. Comunque, grazie per l'ascolto, per aver seguito la trasmissione. E alla prossima, buonanotte a tutti.
È andata, ok.
Vado a dormire.
Esatto. Cala il sipario su Cristina.
Esatto, proprio.
Simone.
Vabbè, dai.
No, scusa, buonanotte a tutti, la serie basta.
Dai, ho fatto quello che potevo. Sì, voglio vedere te con la febbre dopo.
No, se io con la febbre sono da... è meglio lasciar perdere, cioè...
Appunto,
non... ecco.
Allora...
No, comunque anch'io naturalmente ringrazio tutti e speriamo di essere stati in grado di spiegare, insomma, per quello che è stato possibile un pochino... insomma, le parti principali, ecco, del sistema operativo, e di aver dissipato qualche dubbio sull'aggiornamento o meno dello stesso.
Alessio, l'uomo ovunque, anche lui febbricitante, raffreddato, un po' zoppicante.
Eita, ce l'abbiamo fatta. Sono riuscito a portare anch'io in fondo il mio intervento. Speriamo, come dice Simone, sì, di avervi potuto dare tutte le informazioni possibili su Windows 10, ma Windows 10 è un mondo... va capito, andrebbe usato di più, e non abbiate paura se prendete un PC nuovo, Windows 10 non morde, tranquilli, usatelo tranquillamente, perché è veramente un ottimo sistema operativo per quello che io posso vedere. Ancora grazie a tutti per averci ascoltato, anch'io vi do un appuntamento a un'eventuale prossima diretta per qualcos'altro, che chissà, io ho già in mente qualcosa.
Quando lui ha in mente qualcosa c'è da preoccuparsi. Chiudo anch'io ringraziando tutti voi che ancora siete all'ascolto, siete ancora tanti, anche questa sera ci avete onorato della vostra compagnia, e questo non può essere che un motivo in più per noi di essere contenti anche di quello che si fa. Grazie a tutti per essere stati con noi, appunto, anche da parte mia, che sono Weiner Broccoli. Io vi invito a continuare a ascoltare lo streaming di NVR con la nostra musica. A tutti una buonanotte.
Windows Night on NV Radio.